Buonasera. Iniziamo la nostra seduta. Buonasera a tutti. Chiedo al segretario di procedere con l'appello.
Buonasera a tutti. Facciamo l'appello. Angeli Egon.
Presente.
Angeli William. Sì. Va bene. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe.
Non c'è.
Bettinazzi Nicola.
Presente.
Bortot Mario. Castanelli Paolo. Chemotti Roberto. Metto presente Bertolini e Chemotti. Chiesa ha comunicato un leggero ritardo. Corradini Fabrizio. Cossali Nicole. Divan Leonardo. Fait Carlo. Filippi Davide ha comunicato un leggero ritardo. Francesconi Miriam. Gaifas Bianca. Galli Gabriele. Corici Omar ha comunicato un leggero ritardo. Luzzi Cristina. Mignucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna. Mullici Fation. Ploteger Carlo. Ploteger Pier Giorgio si è giustificato. Pomarolli Riccardo. Buonasera. Pozza Ruggero si ha giustificato l'assenza. Previ Di Mauro. Robo Giulia. Il sindaco ha comunicato un ritardo. Veronesi Roberto ha comunicato un ritardo. Zambelli Andrea. Zucchelli Renato.
Attento, segretario.
Bene, 23 presenti, quindi possiamo iniziare. Allora, c'erano alcune risposte pronte, 4 per la verità, alle interrogazioni, però erano tutte del consigliere Pozzer, per cui è assente, le spostiamo al prossimo consiglio. E quindi dovremo partire con l'ordine del giorno, il corpo dei vigili urbani, ma dobbiamo aspettare il... Sì, provi segretario. Perché magari hanno pensato che di solito c'è la prima parte del consiglio dedicata alle interrogazioni, ma essendo assente il proponente, sentiamo. Allora, scusate consiglieri, vi chiedo se siete d'accordo di anticipare il punto del giorno numero 2 che riguarda la deliberazione di giunta comunale, variazione di bilancio, dato che il dottor Sessi è presente. Ci sono contrari? Prego, consigliere Angeli.
Io sì, presidente, anche perché manca il sindaco che ha la delega proprio su questa materia e dunque anche perché in commissione non c'era, non mi sembra il caso di affrontare questa delibera in assenza del sindaco. Grazie.
Sì, è successo probabilmente perché anche il comandante dei Vigili del Fuoco pensava che la prima parte fosse... Allora io propongo di sospendere la seduta fino all'arrivo del comandante. Va bene? Ok. Consiglieri,
però discutiamolo magari, una cosa che si sarebbe sempre caduta.
Posso riprendiamo la seduta perché abbiamo sentito il comandante, è successo un problema, non può partecipare il comandante dei Vigili del Fuoco, ma il dottor Sessi e la vice sindaco possono benissimo presentare la delibera, quindi procediamo come indicato nell'ordine del giorno. Potete... Sì. sì, potete dirlo perché magari non mi hanno sentita. Grazie assessore. Intanto chiedo al consigliere Francesconi e al consigliere Galli se possono fare gli scrutatori. Grazie. Bene, ci siamo. Ok, prego, assessore Robol.
Sì, grazie. Non, essendo potuto intervenire, come ha detto la Presidente del Consiglio, il nostro comandante, iniziamo la trattazione del punto. Si tratta evidentemente della seconda variazione di bilancio per quel che riguarda la gestione per l'esercizio finanziario del Corpo dei Vigili del Fuoco. Io lascerei subito la parola per la descrizione tecnica al dottor Sesti, che ci spiega in che cosa consiste. Grazie.
Sì, buonasera consiglieri, buonasera Presidente. E, appunto, come ha accennato la vice sindaco, il comandante, come dire, mi ha autorizzato a presentare da parte sua quella che è seconda variazione del bilancio, che si è resa necessaria, come potete appunto vedere dal testo, per esigenze legate anche per quanto riguarda i vigili del fuoco, specie sulla parte corrente, a maggiori spese dovute alla gestione della caserma e quindi, come dire, al caro energia, oltre che ad parzialmente, diciamo, a dei rimborsi aggiuntivi previsti per il personale operativo per quanto riguarda la parte corrente del bilancio e quindi la variazione, diciamo così, numero 4, mentre per quanto riguarda la parte in conto capitale e investimenti sono state previste maggiori spese per quanto riguarda, no, l'acquisto di equipaggiamento e vestiario per 15.000 euro, nonché un'integrazione del finanziamento per l'acquisto della nuova autogru. In particolare, qui riporto quanto il comandante ci riferiva in commissione bilancio: per quanto riguarda gli acquisti per equipaggiamento e vestiario, gli stessi sono dovuti al un'integrazione del vestiario per personale già, diciamo così, facente parte del corpo dei vigili del fuoco volontari, nonché per l'attivazione del corpo degli allievi e quindi la fornitura, diciamo così, quello che è il vestiario per gli allievi che, come dire, è stato salutato con favore anche in commissione, è stato attivato questo nuovo corpo anche per quanto riguarda i volontari di Rovereto. Per quanto riguarda invece la voce dell'acquisto dell'autogru con un particolare supporto tecnico, e 6.600 euro, diciamo così, non sono evidentemente il finanziamento dell'intera macchinario, ma servono a come quale integrazione necessaria per un'integrazione che riguardava l'IVA rispetto all'acquisto che è stato già messo in appalto, no? Quindi diciamo che nel bando di gara era già prevista anche questa quota aggiuntiva, per cui con la variazione di bilancio è stato previsto. Dal punto di vista delle entrate, il Corpo dei Vigili del Fuoco registra un maggior trasferimento appunto da parte del Comune di Rovereto, che abbiamo deliberato con l'assestamento di bilancio e che appunto gli ha consentito di dar copertura a queste previsioni di voci di spesa sulla parte corrente e sulla parte in conto capitale, per cui la variazione del bilancio porta un saldo di 41.600 euro, evidentemente in parte entrate e in parte spesa, con la conseguente variazione generale del bilancio dei Vigili del Fuoco. Direi che la sostanza era davvero questa.
Grazie, dottor Petti. Ci sono domande o interventi, consigliere Luzzi? Domande, ok.
Sì, volevo fare due domande. Allora, la prima domanda si parla di spese ordinarie. Io non ricordo se quando avevamo discusso la nuova caserma dei carabinieri, quindi il progetto relativo alla nuova caserma dei carabinieri, c'erano stati individuati, c'era anche una voce di spesa per eventuali
dei vigili del fuoco.
Dei vigili del fuoco, se era stato previsto anche l'installazione di pannelli fotovoltaici piuttosto che pannelli solari per un'eventuale energia alternativa, eventualmente, prima domanda, che poi ovviamente abbasserebbe questi costi in maniera notevole. Seconda cosa, si parlava dell'acquisto dell'automezzo e quindi di questi 6.000 euro che ovviamente sarebbero, quindi mi pare di capire, una sorta di partita di giro, cioè perché l'IVA poi viene recuperata. Ma lì ha parlato di IVA. Sì, queste due domande.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda non le so rispondere in maniera puntuale, ma quello che posso riferire anche da confronti con il collega Campostrini, evidentemente che il progetto in sé prevedeva, no, come dire, quasi un'autonomia funzionale dal punto di vista energetico degli edifici, quindi, come dire, l'adeguamento e la realizzazione della caserma con quindi, come si dice, dell'efficientamento energetico e anche quindi delle soluzioni che consentano, certo, l'autoproduzione di energia. Questo consentirà decisamente, come per altri immobili, di conseguire un risparmio energetico importante. In questa situazione, come sappiamo, la caserma attuale è collegata al teleriscaldamento che ha dei costi davvero importanti e quindi, come dire, quando sarà possibile la realizzazione, ma anche, come dire, la gestione della caserma con nuove modalità, avranno i vigili del fuoco e di conseguenza anche il nostro comune che finanzia il vigili del fuoco, corpo vigili del fuoco volontari, un risparmio da questo punto di vista. No, per quanto riguarda l'IVA invece, l'integrazione è legata a, come dire, al calcolo complessivo, in quanto rispetto a una base d'appalto iniziale che era stata prevista, poi in ragione anche, diciamo, di un lasso di tempo maggiore che ha portato alla pubblicazione del bando e che aveva comportato una maggiorazione della base d'asta, questo ne aveva derivato una maggiorazione dei costi dell'IVA, nel senso che l'acquisto verrà fatto con l'IVA al 22% e quindi era necessario prevedere per la pubblicazione del bando una integrazione rispetto al budget già previsto. Quindi non è una partita di giro, nel senso che i vigili che, come dire, acquistano il mezzo pagheranno l'acquisto all'IVA, all'aliquota dovuta. Non so se ho una domanda.
Io volevo chiedere questo, ma poi i vigili da un punto di vista fiscale possono detrarre quest'IVA oppure come se fossero dei soggetti privati che quindi non detraggono assolutamente niente?
Sì, quanto alla sua domanda, non la detraggono, nel senso che come il comune di Rovere, come il comune, salvo per qualche attività, noi per l'IVA è un costo per le pubbliche amministrazioni.
Ci sono altre domande? Non ne vedo, quindi possiamo procedere con gli interventi. C'è qualche consigliere? Allora, dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, ma diamo soddisfazione ai nostri vigili del fuoco, anche perché farla andare via così, insomma. Mi sembra poco, è un poco rispettoso nei loro confronti, no? Questa variazione di bilancio, anche perché mi sembra che, a parte che sono numerate 4 e 5, dovrebbe essere la seconda, in teoria, come variazione di bilancio dei nostri vigili del fuoco. E io credo che si parlava prima delle spese maggiori per il calore, sappiamo le condizioni che ha questa caserma, speriamo che a breve si inizi a costruire quella nuova, prendo spunto anche da quanto ha detto la consigliera Luzzi. Nella parte straordinaria, gli investimenti che si andrà a fare per l'acquisto di questo automezzo, autogroup, che dovrebbe essere, che era già, avevamo già impegnato, mi sembra l'anno scorso o due anni fa, una somma notevole, mi sembra 200 milioni, non vorrei sbagliarmi, speriamo che nel 2023 venga a disposizione dei nostri vigili del fuoco. E dunque il nostro voto sarà a favore di questa delibera, grazie.
Ovviamente non 200 milioni ma 200 mila euro. No, se no. Ecco, ci sono altre dichiarazioni di voto, prego consigliera Luzzi.
Sì, non se ne sai parlare. Sì, ovviamente il lavoro che svolgono i vigili del fuoco sul territorio è un lavoro molto importante, molto significativo. Francamente sì, è una, un importo considerevole, però ovviamente la contropartita è proprio data dall'attività svolta dai vigili del fuoco. E rimango anche favorevolmente stupita del fatto che comunque vi sono parecchi giovani che si avvicinano a questo tipo di lavoro, di volontariato, e lo ritengo di fatto ammirevole e da questo punto di vista un plauso deve ovviamente essere fatto sia al comandante ma anche a tutti coloro che lavorano. Non è facile avvicinare i giovani, soprattutto in un momento storico come questo, per cui francamente c'è solo da dire grazie, che comunque li portano su delle strade positive, soprattutto anche immagino con un certo tra virgolette rigore operativo, per cui il mio voto, visto che comunque quest'oggi sono da sola, sarà sicuramente un voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliera. Altri? Allora chiedo agli scrutatori di controllare anche loro e procediamo con la votazione sempre nominale, avevamo deciso, vero segretario? Avevamo, no, non mi ricordo in quale contesto, ma l'ultima volta avevamo deciso nominale per una questione della segreteria. E perché, esatto, grazie consigliere Corradini, perché la registrazione fa anche da verbale. Allora, Angeli Egon.
Favorevole.
Angeli William. Azzolini, favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chemotti.
Favorevole.
Corradini.
Favorevole.
Costali.
Favorevole.
Falt.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Galfa.
Favorevole.
Galli.
Favorevole.
Luzzi.
Favorevole.
Favorevole. Mignucchi.
Favorevole.
Miorandi. Favorevole. Mullici. Bloteger Carlo. Pomarolli.
Favorevole.
Previdi.
Favorevole, presidente.
Robol.
Favorevole.
Veronesi.
Favorevole, presidente.
Zambelli.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
Allora abbiamo 26 favorevoli, l'unanimità. Su richiesta del consigliere Angeli, allora sospendiamo la seduta in attesa dell'arrivo del sindaco per procedere con la variazione di bilancio quindi è come se facessimo la pausa adesso. Bene, riprendiamo i lavori. Allora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che riguarda la variazione al bilancio in corso di gestione. La parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente, io spero di non deludere nessuno, in particolare il consigliere Angeli, che appunto aspettava la mia relazione, ma forse mi aspettava soprattutto per quello che lui ha da dire a me, piuttosto che per quello che io ho da dire a lui. Spiego il perché della mia introduzione dicendo che spero di non deludere nessuno, perché questa è una delibera che ha dentro, come dire, cifre importanti, e però che noi abbiamo adottato una variazione di bilancio, che abbiamo adottato come giunta con i poteri del Consiglio in urgenza, per dei motivi che ringrazio il dottor Festi di essere qua con noi, perché poi li espliciterà più nel dettaglio, sono dei motivi eminentemente tecnici, per cui poi avremo modo comunque di fare dibattito sulla delibera stessa. Però ecco, l'introduzione politica, in questo senso dicevo, spero di non deludere nessuno, sarà un'introduzione assolutamente stringata, andando a ripercorrere quello che voi in delibera avete letto e che in commissione bilancio avete, chi c'è in commissione bilancio, potuto cominciare ad affrontare, ad approfondire. Soprattutto dico che questa variazione di bilancio si sostanzia per due necessità in parte corrente: IVA a debito da versare all'erario per l'esercizio finanziario del 2022, voi avete letto di come il relativo capitolo era di 400.000 euro, di questi ne erano già stati impegnati e liquidati 336.000, e quindi a fronte di quella disponibilità residua di circa 63.000 euro, l'ufficio bilancio ha rappresentato la necessità di integrare con urgenza lo stanziamento per garantire già nei mesi d'agosto un'adeguata disponibilità, viste le previsioni di versamento. E sempre in parte corrente, a seguito dello scioglimento delle Camere e delle elezioni indette per il 25 di settembre, c'era la necessità di aumentare i capitoli di spesa per 75.000 euro rispetto a delle elezioni che non avevamo previsto e che si immaginava fossero, come sapete, l'anno prossimo, e che quindi potevano far parte di un altro esercizio finanziario, mentre invece abbiamo effettivamente dovuto anticipare quella spesa. E nella parte capitale voi trovate sostanzialmente due opere legate al PNRR, e abbiamo già discusso in aula più volte e anche approvato provvedimenti in questo senso, di quanto ci sia una tempistica, per certi versi, e per fortuna che è così, contingentata, che porta a, abbiamo fatto, c'eravate appunto consiglio in agosto per questo, per cui si sa, diciamo, della necessità appunto che c'è di una, rispetto alla tempistica, dicevo, contingentata, e le due opere sono il miglioramento dell'efficientamento energetico al teatro alla Cartiera e la demo ricostruzione dell'edificio di via Maioli, che in particolare sottolineo per l'efficientamento energetico del teatro alla Cartiera, di come effettivamente, ma l'assessora Cossali, che in questo momento non vedo ma ha già fatto comunicazione, sia impegnata rispetto alle strutture pubbliche, comunali, in cui appunto si tengono gli eventi, il teatro Zandonai, appunto il teatro alla Cartiera, a valutare tutta una serie di interventi che dal punto di vista dell'efficientamento dovrebbero aiutarci a ridurre le spese in un tempo che sappiamo tutti quanto sia difficile da quel punto di vista. L'ultimo provvedimento che riguarda in conto capitale la variazione di bilancio che vi sottoponiamo è un provvedimento legato al completamento conclusivo degli arredi e delle attrezzature della RSA De Francesco, perché immagino, vado dottor Festi, perché quel giorno io ero impegnato e non potevo essere presente in commissione bilancio, avreste già approfondito che c'è un'esigenza che ci è stata trasmessa con nota del 20 di luglio da parte dei tecnici, del progettista incaricato, e una esigenza di ulteriore finanziamento motivata in particolare dai limitati ribassi d'asta conseguenti alle conseguiti con le procedure di gara degli arredi della RSA. E anche una, come dire, tipologia di arredo rispetto a tutta la zona del front office che richiedeva una progettazione dedicata e particolare, che è stata definita in un tempo che è quello poi che vi ho detto, ci ha poi fatto avere quella comunicazione e quindi la necessità per poi procedere anche con quegli acquisti e con quel completamento di opera già nel mese di agosto, a tutta una serie di adempimenti che noi ci auguriamo, e qui so di interpretare un desiderio trasversale dell'Aula e anche vi garantisco una fatica che voi conoscete dal punto di vista del completamento di quell'opera che ci permette di dire che appunto vogliamo immaginare e sperare che sia veramente un termine definitivo. Dicevo, questo provvedimento dovrebbe permetterci di inaugurare l'opera e quindi renderla fruibile per chi ne ha necessità e quindi cominciare a liberare la Vannetti con il mese di febbraio-marzo, guardo il dottor Festi, del 2023. Uso però inevitabilmente il condizionale perché purtroppo dal punto di vista delle previsioni, ma sapete anche per motivazioni che non hanno molto a che fare con la nostra possibilità di determinazione, questo termine è stato più volte dilazionato. Ecco, questi sono i motivi per i quali abbiamo assunto la variazione di bilancio nella tempistica che è consentita alla Giunta, anticipando una discussione per esigenze assolutamente, però ripeto, straordinarie, di tempi contingentati, non come modus operandi o come, come dire, metodo, no? Che si applica. Queste, dicevo, sono le motivazioni dal punto di vista finanziario delle opere che andremo a finanziare e dopo l'approfondimento, dicevo, che so essere già stato fatto in Commissione Bilancio, proponiamo la stessa variazione alla vostra attenzione per la discussione dell'Aula e la eventuale approvazione. Lascerei però la parola, se mi consente Presidente, al dottor Festi per approfondire con tutti gli elementi tecnici che, ripeto, sono importanti per questo tipo di provvedimento, la delibera stessa. Grazie.
Grazie Sindaco. Devo dire che lei ha già anticipato buona parte, come dire, del contenuto anche tecnico della variazione, per cui mi sentirei di sottolineare dal punto di vista della procedura, della norma, evidenziare appunto che in questo caso, dal punto di vista proprio tecnico, l'ufficio ha segnalato alla Giunta la necessità di adottare questa variazione d'urgenza che è contemplata appunto come fattispecie dall'articolo 135,5 bis del testo unico degli enti locali, che prevede che appunto la Giunta possa, in via d'urgenza opportunamente motivata, come dice la norma, adottare un provvedimento di variazione di bilancio ordinariamente, diciamo così, di competenza del Consiglio Comunale, proprio nel caso in cui si presentino delle fattispecie che come dire, necessitano di questo carattere d'urgenza, che poi viene evidentemente vagliato dal punto di vista tecnico anche dai revisori dei conti, perché come avete visto è stato allegato alla variazione di bilancio evidentemente il parere dei revisori, che in questo caso non si sofferma solo sulle voci di bilancio, no? E la correttezza dal punto di vista contabile, ma anche dei presupposti che consentono di adottare una variazione d'urgenza, quindi abbiamo condiviso con loro questa necessità. Ecco, il Sindaco ha già illustrato le voci di contenuto. Quello che potrei aggiungere, come dire, come elementi di conoscenza è la parte invece che attiene le entrate con cui si sorreggono, diciamo così, finanziano quelle voci di spesa. Le entrate sulla parte corrente sono per una quota parte, diciamo, attinenti a diverse voci di entrate varie che noi registriamo nel corso dell'anno e che rispetto allo stanziamento iniziale hanno avuto una maggiore previsione e accertamento di entrata. Faccio riferimento ad esempio all'IMIS imposta ritratte per circa 66.000 euro, e poi la voce più consistente in termini di entrate è quello del rimborso che lo Stato si riconosce appunto per le elezioni pari a 75.000 euro, che è la voce che voi trovate corrispondente come previsione di spesa appunto nella voce che attiene la componente appunto di spesa sulla parte corrente. I 75.000 euro evidentemente quando sono stati previsti sono stati segnalati dall'ufficio elettorale in base a quello che era la spesa storica, perché poi l'effettivo, come dire, spese, quindi anche rimborso dallo Stato, verrà quantificato a consuntivo, diciamo così, delle elezioni. Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale, qui per sostenere quelle voci di spesa di cui il sindaco ha riferito, abbiamo applicato avanzo libero di amministrazione, che come sappiamo, insomma, abbiamo parlato in occasione dell'assestamento di bilancio, costituisce quel fondo, diciamo, che è l'avanzo appunto libero che l'amministrazione ha accertato con il rendiconto e che ha già applicato in maniera significativa con l'assestamento di bilancio e di cui facciamo un'ulteriore applicazione per 725.000 euro con questa variazione di bilancio. Su questo punto vi segnalo che nella parte conclusiva, diciamo così, delle premesse della delibera avete visto che è stato riportato quello che è lo schema del risultato di amministrazione 2021 appunto al netto degli utilizzi dell'avanzo già effettuati in precedenza con l'assestamento di bilancio e poi con questa variazione, per cui vedete, diciamo, nella sua voce conclusiva che a conclusione della variazione abbiamo ancora un fondi liberi, diciamo così, avanzo libero di amministrazione per 10.216.000. Ricorderete che con il rendiconto avevamo, come dire, accertato un avanzo libero per circa 21 milioni di euro. E per quanto riguarda le voci invece di spesa, non ripeto quanto appunto già ha ben illustrato il sindaco, sulla parte corrente vi era la necessità di integrare questo stanziamento che attiene l'IVA debito che anche il comune deve versare allo Stato, per cui appunto l'ufficio aveva rappresentato la necessità di adottare questa integrazione dello stanziamento. L'altra voce riguardava appunto le elezioni. E per quanto riguarda invece la parte capitale, vi era l'urgenza, diciamo, di integrare due opere che erano già inserite nelle opere pubblica bilancio, quella del Teatro alla Cartiera e quella che attiene la demoricostruzione dell'edificio via Maioli, che in seguito, come sappiamo, a diciamo così, la prosecuzione di quelli che sono le progettazioni delle opere, che registrano dei maggiori costi dovuti all'aumento dei prezzi delle materie prime e dei lavorati, per cui l'ufficio tecnico, in base a questi quadri economici che purtroppo cambiano con una frequenza non dico giornaliera, ma insomma quantomeno mensile, ci ha segnalato la necessità di procedere da subito per poi poter affidare i conseguenti livelli di progettazione queste due opere del Teatro La Cartiera e delle Maioli, che vi segnalo, come dire, ne parleremo in occasione di una prossima variazione di bilancio, che a fronte di questo aumento dei costi, quantomeno sulle opere del PNRR, lo Stato è già intervenuto prevedendo una integrazione di quelli che sono i finanziamenti che sono previste, un'integrazione che non copre in toto questi maggiori costi, ma che tiene conto appunto del fatto che oggettivamente rispetto all'assegnazione del finanziamento e al lasso di tempo che è già intercorso di qualche mese, si registrano dei maggiori costi legati appunto all'aumento dei prezzi delle materie prime, per cui questo riguarda l'opera, come vi dicevo, del Teatro della Cartiera e riguarda appunto le opere delle Maioliche, ma riguarderà anche le altre opere che abbiamo già a bilancio. Per quanto riguarda invece l'integrazione, in realtà scusate, non è un'integrazione, è una nuova opera che attiene 300.000 euro, realizzazione, manutenzione, residenze sanitarie assistenziali, è un trasferimento di risorse all'RSA Vannetti concordato con il direttore della Vannetti per poter procedere, come diceva il sindaco, l'acquisto di arredi e attrezzature che sono funzionali al completamento e alla personalizzazione di alcuni spazi dell'RSA. Queste risorse, diciamo così, sono state previste con questa modalità per due ragioni. Previste rispetto all'urgenza, perché proprio nella fine di luglio si auspicava, come era diciamo di prassi, che la conclusione degli appalti degli arredi che per più di un milione di euro che erano stati divisi in lotti e che appunto i cui esiti sono stati, come dire, sono risultati a fine luglio, si auspicava, come dicevo, in base a quello che era la storia, diciamo così, delle procedure di gara, che vi fossero dei ribassi tali su questi lotti che consentivano poi di integrare con quelle risorse queste necessità. Così purtroppo non è stato, per motivi che accennavo prima, di caro prezzi e caro materiali, per cui in realtà gli esiti degli appalti hanno visto l'aggiudicazione degli stessi, ma con degli ribassi d'asta assolutamente residui, per cui vi è stata, come dire, si era palesata la necessità di integrare invece queste risorse, che sono funzionali, come indicato in delibera, per acquisti che appunto si è concordato col direttore della Vannetti, è opportuno che effettuino e progettino e poi effettuino direttamente appunto la RSA Vannetti con i suoi uffici tecnici, perché si tratta di vere e proprie personalizzazioni. Ecco, l'urgenza è dettata da quello che accennava prima il sindaco, dalla volontà di mettere subito a disposizione queste risorse in modo che potessero partire subito gli affidamenti dell'incarico dei progettisti, con la volontà di rispettare un cronoprogramma che anche il direttore della Vannetti ci ha presentato e che anche lui stesso vorrebbe per primo rispettare, che è quello di arrivare a chiudere, diciamo così, i lavori e anche le forniture entro fine anno, insomma. Quindi se si vuole, si persegue questo obiettivo, era importante non lasciare, come dire, passare, diciamo così, il mese di agosto senza poter già disporre di queste risorse. Quindi è stata fatta la scelta delle risorse, il collega Campostrini ha già effettuato nei primi giorni di agosto la delega amministrativa alla Vannetti, quindi a tutti gli effetti ha potuto già affidare la progettazione e poi, come dire, procedere con le gare per la fornitura di queste attrezzature, di questi arredi. Direi che mi fermo qui, posso a disposizione per chiarimenti e domande.
Grazie, dottor Sessi. Ci sono domande, consiglieri? No. Allora passiamo agli interventi. Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No. Prima di tutto vorrei anticipare un concetto con il sindaco su questa materia, anche perché, dato che stiamo parlando di una variazione di bilancio, mi sembrava giusto che ci fosse in aula la sua presenza, ma anche perché volevo che sia stata spiegata anche in commissione il fatto di queste delibere che vengono adottate in maniera urgente da parte della Giunta, perché non è la prima volta quest'anno che vengono adottate, che non è mai successo in tutta la mia vita di consigliere comunale, ma no, non è mai stata fatta una delibera di giunta urgente da parte della giunta. Sì, no, ci mancherebbe. E dato che ne abbiamo fatta una urgente due mesi fa o tre mesi fa, e questa è a susseguirsi, e anche perché fondamentalmente oggi andiamo a rettificare una delibera di giunta che è già stata adottata dalla giunta, fondamentalmente questa delibera, e noi andiamo a rettificarla e ratificarla e null'altro. E ecco, per dopo probabilmente c'era l'urgenza, ma io credo che forse si poteva anche trovare il tempo per non fare una delibera urgente da parte della giunta, anche perché verso la fine di luglio abbiamo fatto l'assestamento di bilancio, non mi ricordo, mi sembra il 22 di luglio, non vorrei sbagliarmi. E dunque anche questo poteva essere inserita, si poteva fare un consiglio comunale, anche se avevamo detto che in agosto non si facevano consigli comunali, però ne abbiamo fatto uno il 23 d'agosto, perché c'era la necessità di approvare determinate una delibera in merito alla mensa, mi sembra, non so cosa che era riferito, collegato al PNRR, come queste, fra l'altro, che due parti sono collegate al PNRR, e dunque si poteva anche farla in quei termini, al di là dell'urgenza che poteva esserci da parte della Vannetti per l'acquisto degli arredi, e anche perché se verifichiamo, abbiamo una risposta dei revisori dei conti che è in data 27 del 7 su questa delibera che è stata adottata dalla Giunta. Perciò io credo che il tempo poteva anche esserci per convocare un consiglio comunale nel merito. Ecco, questo è il fatto di non usare spesso e volentieri magari delibere di giunta che il consiglio comunale deve solo alla fin fine avallare, ratificare, come mi ha richiamato la Presidente sull'uso del linguaggio. Entrando nel merito di questa variazione, che è una variazione abbastanza semplice, è stata anche presentata sia dal sindaco che dal dottor Fessi, è una variazione che ammonta a 975.000 euro, sia in entrata che in uscita, e questa variazione è resa necessaria per effettuare degli interventi legati al fabbisogno di spesa per due opere del PNRR, il teatro della cartiera e la ricostruzione dell'edificio di via Maioliche, rendendo necessario l'adeguamento dello stanziamento in ragione di maggiori costi anche dovuto al rialzo dei prezzi delle materie prime. E qua vorrei, magari il dottor Tecchi mi risponde, dato che c'è un adeguamento dell'aumento dei prezzi delle materie prime, non so se da parte del governo avremo dei rimborsi in merito a questo, perché mi sembrava di aver sentito che c'era un 20% che andava incontro ai maggiori costi per i costi delle materie prime. E la variazione contempla anche l'adeguamento del capitale di spesa referibile all'IVA, e le risorse per la spesa, riferito alle risorse per la spesa delle elezioni politiche, e perfezionare il capitolo di spesa per l'acquisto di arredi e attrezzature della RSA di Piazzale De Francesco. E, entrando nel merito di questa variazione, abbiamo l'entrata in parte corrente per 6.600 euro dell'imposta semplice dell'IMIS, e un arretrato sempre per l'IMIS 76.000 euro, 9.000 euro per l'uso di impianti sportivi, un 5.000 euro per rimborso della PSS per progetto inserimenti persone, struttura e famiglia, e fitti reali di terreni 9.852 euro, dopo entrate di gestione di beni diversi 6.500.000, canone di locazione di immobile in trade center in 43.000 euro. Qua sul DUP ne ritorneremo, sindaco, aspetto l'occasione sul DUP su questo tema, perché vedo che ci sono maggiori entrate di 43.000 euro, che penso che sia la sede di DIE, e dunque avremo occasione di confrontarsi. E altre poste correttive compensative delle spese per 15.000 euro e rimborso delle spese per elezioni e referendum 75.000 euro. Dunque abbiamo un'entrata in parte corrente per 250.000 euro. L'entrata in parte capitale è 725.000 euro, dove viene usato un avanzo di amministrazione per i 725.000 euro, ed è giusto anche ricordare che il nostro avanzo libero, da mi sembra che erano 10.900.000 euro, adesso è 10.216.000 euro. Quello che avremo a disposizione spero che venga usato in maniera adeguata anche per l'aiuto alle famiglie roveretane, anche se l'avanzo normalmente si usa in parte capitale e non in parte corrente, però si può anche usare se si trova l'escamotato giusto, questo dottor Fetti me lo insegna. Dopo abbiamo la spesa in parte corrente di 250.000 euro, che sono i 175.000 euro per l'integrazione a titolo di spesa debito da versare all'erario. E mi ricordo che avevamo, non me l'ero segnato da qualche parte, proprio la spesa in parte corrente, che era, avevamo a disposizione, mi sembra, 400.000 euro, e c'era rimasto un fondo di cassa minimo su questo, l'ho segnato da qualche parte, me lo sono perso, e dunque adesso abbiamo rimpinguato quello che era il sono qua che, ma non riesco a trovarlo, e praticamente adesso mi sembra siamo a 300.000 euro a disposizione per questo capitolo. Dopo abbiamo le spese per l'elezione del referendum, 75.000 euro, per un totale di 250.000 euro. E dopo la spesa in parte capitale, 725.000 euro, che praticamente 25.000 euro vengono usati per il teatro La Cattiera, il miglioramento energetico dell'illuminazione, e anche qui è giusto ricordare che già era finanziata nel PNRR per 180.000 euro, a bilancio, nel bilancio di assestamento che abbiamo affrontato a fine di luglio era stato portato questo importo a 200.000 euro e adesso è a 225.000 euro. Sicuramente maggiori spese per i costi dell'aumento di prezzi, come era stato detto prima. Dopo la demoricostruzione e riqualificazione energetica dell'edificio di Via Maioliche abbiamo un più 400.000 euro e abbiamo un finanziamento PNRR 1.910.000. E abbiamo una spesa circa di 2.310.000 euro per la ricostruzione e riqualificazione energetica di Via Maioliche. E anche qua sempre maggior costi per l'aumento dei prezzi delle materie prime. Dopo abbiamo gli acquisti per la RSA De Francesco, un più 300.000 euro, che dal milione di euro che avevamo messo a bilancio e che c'è stato un trasferimento da parte della FAC su questa partita, abbiamo 1.300.000 euro per le arredi e attrezzature necessarie al funzionamento e al completamento. Dopo io ero andato a vedere che anche in assestamento avevamo messo un 100.000 euro, avevamo messo a disposizione sempre per la RSA De Francesco, e un 100.000 euro, questo era riferito ai lavori di completamento. Come ha detto lei, signor Sindaco, dato che c'è stata questa delibera urgente riferita anche nei confronti dell'RS De Francesco, io mi auguro anch'io che nel 2023 venga riaperta, perché, non so, sono 15 anni, no, di sicuro lo lasciamo da parte. Anche perché io mi ricordo ancora nella passata consigliatura assessore Graziola doveva essere aperta, che avevamo messo a disposizione, avevamo implementato per fare dei lavori all'interno della RSA, che era stato promesso nel giro di 3 mesi sarà aperta. È passato 4 anni e siamo ancora lì, 4, perciò qualcosa non ha funzionato. Sicuramente, non so, colpa dell'amministrazione, colpa dell'impresa, non lo so, io non lo so perché non essendo lei, io non lo so, però è quello che io mi auguro che nel 2023 venga aperta, perché oltretutto, ma quello che mi fa specie, qua si parla di risparmio energetico, ma voi passate in Piazzale De Francesco la notte, è sempre accesa, è il possibile. Si parla di risparmio energetico, c'è sempre la luce accesa, ma non è una lucetta, c'è proprio tutto il giroscale, che mo si abita vicino può confermarlo, cioè penso proprio che lo può confermare, è lì vicino. Allora qua si parla di risparmio energetico, penso che alla notte non ci sia nessuno all'interno di quella struttura, sicuramente si avranno paura che vengano fatti dei danni, probabilmente, però allora se si vengono fatti dei danni si accendono delle luci un po' più esterne per vedere, ma non all'interno della struttura, e dunque forse sarebbe opportuno anche verificare questo. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Lei ha utilizzato 12 minuti. Altri interventi? No, allora do la parola al sindaco per la replica.
Su due cose, diciamo una di metodo e l'altra di merito. Quella di metodo, consigliere Angeli, lei ha troppa esperienza di aula consigliare per non ricordare che in certi momenti, per motivate ragioni, e credo che in questo caso le motivazioni siano state rappresentate, la Giunta assume variazioni di bilancio con i poteri del Consiglio, è già successo, è successo anche nella scorsa consigliatura, e l'importante è che questa variazione sia appunto motivata da esigenze di tipo di fatto tecnico, perché io non voglio minimamente sottovalutare il dibattito che ci può essere anche su un provvedimento del genere dentro l'aula, però oggettivamente, posto che tutti siamo intenzionati a che le opere del PNRR vadano avanti e che gli arredi della RSA possano finalmente permetterci di mettere la parola fine su quell'opera. Ora, io non credo che se c'è un'esigenza di tempo come quella che anche gli uffici ci hanno manifestato e alla quale abbiamo corrisposto, ci sia da immaginare che il Consiglio viene privato di un potere, perché io mi aspetto che il voto da questo punto di vista possa essere un voto trasversalmente di adesione a quelle che sono, rispetto a quelle che sono delle necessità assolutamente. Io ricordo che lei non solo ha esperienza ma anche, e glielo ho sempre riconosciuto, un grande buon senso. Io ricordo alcuni suoi voti a favore di determinati provvedimenti che dovevano dotare per esempio la nostra ora SMR, allora AMR, no? Che mi ricordo che anche rispetto a qualche suo compagno allora di gruppo lei si girava e stupito diceva: vabbè, cosa fai, non voti? Cioè, nel senso che quale può essere, poi tutte le motivazioni per carità sono legittime e importanti, ma stiamo parlando qua di un percorso che dal punto di vista tecnico sulla necessità di completare un'opera ci è stato rappresentato come più urgente e che di conseguenza trova la nostra disponibilità ad assumersi una responsabilità che poi condividiamo con l'Aula. Cioè, non c'è, lo dicevo già nella mia apertura, introduzione, un modus operandi, un metodo che scientemente e continuamente propone questo tipo di delibera. Viene utilizzata però come possibilità laddove effettivamente o non c'è necessità o si pensa, o non c'è tempo, scusi, o si pensa che appunto si possa discutere in un tempo successivo senza creare per questo scompensi dentro la possibilità di esprimersi nel Consiglio. Ha citato lei le date, quando c'è stato il parere dei revisori era il 27 di luglio, il Consiglio sull'assestamento di bilancio l'avevamo già fatto, ci eravamo messi d'accordo che per la prima parte di agosto non avremmo fatto consigli, posto che ad agosto sapevamo già, l'avevate discusso in capigruppo, che comunque un consiglio si sarebbe fatto, e quindi voglio dire, le motivazioni sono queste qui. Ecco, dal punto di vista del metodo a me interessa sottolineare che c'è come dire, un'assunzione di responsabilità su un percorso tecnico, però non perché si sottrae al Consiglio la possibilità di una valutazione politica, perché ora ripeto, tutto è legittimo, ma essere contro il completamento degli arredi dell'RSA non lo so che senso politico potrebbe avere, insomma. Ecco. La seconda considerazione invece era legata al merito, parlando di RSA, lei richiamava un percorso. Sono stato anch'io che, quello che per primo nell'introduzione quasi scaramanticamente ha detto uso il condizionale, perché ormai effettivamente abbiamo troppe volte, ho detto, visto dilazionare quel tempo in apertura della RSA. Però siccome lei, proprio perché esperto d'aula, dice astutamente anche in qualche modo, ma io non lo so se è colpa dell'amministrazione, se invece sono altre responsabilità, no? Va bene, allora, siccome il percorso l'abbiamo ricostruito tante volte, visto che comunque il dibattito qua dentro ha un senso e mi pare che altri interventi non ce ne fossero, brevissimamente ricostruiamolo. Allora è vero, questa è una RSA che ha visto cominciare i suoi la progettazione e poi i lavori circa 15 anni fa di fatto, e può essere uno di quegli esempi che ci portano a dire di quale sia la difficoltà effettivamente nel tradurre in concretezza un'opera pubblica. Però dobbiamo anche dirci che c'è stata una congiuntura per certi versi, ci auguriamo quantomeno, quasi irripetibile, perché questa RSA è nata sul finire di una crisi, quella del 2008, e ne ha intercettata poi un'altra, che è stata quella più recente della pandemia e di conseguenza di rinnovate necessità, di cui adesso brevissimamente parlerò. Allora, voi sapete che il primo più importante motivo del ritardo legato di fatto alla prima crisi è perché la ditta, una ditta assolutamente seria, te lo siamo detti tante volte, non andava in sofferenza economica perché altri enti pubblici in giro per l'Italia, non qua da noi e non il comune di Rovereto, non le pagavano i lavori che aveva eseguito. E quindi, andando in sofferenza, ha dovuto inevitabilmente rallentare. E voi sapete, lei lo sa in particolare perché c'era anche la scorsa consigliatura, quanto effettivamente agendo sul intanto facciamo un piccolo lavoro, piuttosto che intanto ci sono alcune ditte che collaboravano con quella, che possono proseguire con le loro opere, siamo riusciti a non interrompere comunque l'esecuzione dei lavori, posto che, ne abbiamo parlato tante volte, non c'erano motivi veri, la serietà della ditta, per rescindere un contratto. E comunque, quando anche avessimo deciso di scegliere quella strada, probabilmente andavamo a intragarci dentro un ginepraio di ricorsi, che voglio dire, basta citare l'ospedale, il nuovo ospedale del Trentino, per capire quali, pur in dimensioni più piccole dal punto di vista dell'opera, potessero essere. E poi purtroppo c'è stato in questo ritardo, che era dovuto principalmente a questa motivazione, si è inserita anche l'ultima crisi, dicevo quella legata al Covid prima di tutto. Lì però noi abbiamo cercato di fare in modo, lo ricorderà consigliere Angeli perché era in aula e l'abbiamo approvato anche lì tutti assieme, perché condividevamo trasversalmente l'importanza e dell'opera della conclusione dei lavori. Il Covid per certi versi noi l'abbiamo anche utilizzato, passatemi il termine che è grossolano, nell'opportunità che ci forniva di attraverso le necessità di aggiornamento anche dal punto di vista degli impianti, dal punto di vista delle novità che anche la pandemia ha rappresentato, per insufflare dentro quell'opera attraverso un importante SAL, no? Di saldo avanzamento lavori, questa possibilità di aggiornamento, di il più rapido possibile utilizzo della RSA per venire incontro ad altre esigenze che nel corso del tempo si dovessero o si potessero manifestare per gestire la pandemia e le sue conseguenze. Allora, lì, pur in un tempo difficile, abbiamo avuto la possibilità di accelerare rispetto a quel tempo forzatamente lento per i motivi che vi ho detto che la ditta stava portando avanti, e questo ci ha permesso, e lo ricorderete, l'assessore Proteger lo ha già annunciato più volte, di concludere i lavori della RSA, perché come lei ricordava passandoci davanti, potete vedere come effettivamente la struttura dal punto di vista
della struttura degli impianti del giardino è completata, e anzi noi stiamo già mantenendo per certi versi, e abbiamo anche completato, fatti collaudi, abbiamo anche completato una opera di asfaltatura, avete visto recentemente, intorno alla RSA stessa, propedeutica all'apertura della RSA. E sugli arredi c'è stata tutta una necessità, perché dovevano essere spacchettati per motivi anche di perché rispondessero, su questo l'assessore Previdi, che se ne è occupato, potrebbe essere assolutamente più approfondito di me, ma perché rispondessero a determinate caratteristiche, c'è stato tutto un lavoro di consulto con la APSP Vannetti, e si è fatto un iter di appalti in lotti che adesso ci sembrava di fatto concluso, e ora lo è realmente, insomma, concluso. Però ecco, durante questa progettazione, che voi sapete che da quel punto di vista è loro, non è nostra, no? Perché poi ci vuole la competenza per la segnalazione, che è datata 20 luglio. Di fronte a una segnalazione del tecnico incaricato che dice ho bisogno anche di queste ulteriori risorse per, e le motivazioni poi, ripeto, nel modo più approfondito potrebbero essere esplicitate da Previdi, ma hanno a che fare, insomma, con le funzioni diverse della RSA, che sono anche quelle appunto dell'accoglienza, parlavo di front office piuttosto che anche di con presenza di altri ospiti, perché come diceva fuori microfono l'assessore Previdi, già lì si è trasferita live, no? E quindi la casa ha cominciato in una parte ad essere utilizzata, però ecco, di fronte a queste rinnovate necessità, con l'auspicio che abbiamo espresso anche noi ai nostri collaboratori dal punto di vista della progettualità, che sono quelli della PSP Vannetti, di poterla aprire nel tempo che ci siamo detti, abbiamo appunto affrontato questo tipo di variazione. Per quel che riguarda la luce, è vero, anch'io ci passo tornando a casa la sera, e effettivamente a volte mi capita di vedere gli impianti accesi, così come mi capita di vederli anche in tanti, glielo stavo dicendo fuori il microfono, edifici scolastici. Allora, noi possiamo operare richiami e cercare di fare in modo che ci sia un attento monitoraggio prima di chiudere finiti determinati lavori, piuttosto che finito di utilizzare un edificio. Verificheremo anche se non ci sia qualche meccanismo legato a fotocellule, a luci che si accendono autonomamente, che può effettivamente, in questo tempo è particolarmente giusto farvi attenzione, aumentare una spesa che ha tutto in questo periodo fuorché il bisogno di essere aumentata. Verificheremo ulteriormente.
Grazie Sindaco. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Angeli.
Cioè, non vuole anticipare qualcuno, ci mancherebbe. Signor Sindaco, su determinate, colgo l'occasione per controbattere un po', ma la mia era solo delle puntualizzazioni sul discorso dell'emergenza, della delibera urgente di giunta, null'altro, e spero che questo sia fatta in maniera proprio quando c'è veramente l'urgenza, perché non si riesce a convocare un consiglio comunale in tempi adeguati, però volevo rimarcarlo. E come si fa a non votare una variazione del bilancio in questi termini? Altrimenti, cioè, come se dicesse, vabbè, continuate con la RSA anche se la fate fra 10 anni, mi sembra fuori illogico, allora andrei incontro al mio ragionamento che ho fatto precedentemente. Stessa cosa sul discorso della cartiera e di vie maioliche, sono delle opere, anzi quella delle vie maioliche è importantissima, molto più che quello del teatro La Cartiera, per il sottoscritto ci mancherebbe, però l'esigenza, si parla di 25.000 euro su al teatro, l'adeguamento di spesa non è che sia questa grossa spesa, invece è importante quello di Via Maioli, che senza ombra di dubbio, e dunque il voto del nostro gruppo sarà un voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere, altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Corradini e poi assessore Bertolini.
Grazie presidente. No, sicuramente anche per l'Ugorito al centro la delibera è favorevole. Il motivo dell'urgenza forse anche dettato dell'urgenza della delibera di giunta, perché nel PNRR, i bandi del PNRR devono seguire anche un cronoprogramma molto dettagliato, pertanto confido in questo, che sicuramente è stato uno dei motivi. E pertanto ripeto che per l'Ugorito al centro la delibera a favore, grazie.
Sì, grazie Presidente, molto veloce, passo favorevole alla delibera. Ecco, mi permetto solo di dire una cosa, carissimo Angeli. No, mi permetto solo di dire, il sindaco l'ha detto, non è un modus operandi, quindi non è certo intenzione di scavalcare niente di nessuno. Mi sembra di aver compreso spesso e volentieri l'apprezzamento della professionalità e della dedizione nei confronti dei dirigenti e dei funzionari. Quindi, come componente della giunta, quando mi arriva una richiesta di questo tipo, la prendo per quella che è, quindi senza la pretesa o la volontà di scavalcare nessuno, e se mi viene richiesta un'urgenza in funzione di opere o di qualsiasi cosa che deve essere portato avanti a livello comunale, ecco, da, come dire, gestore d'azienda la prendo esclusivamente in quella formula lì, senza, ripeto, voler portare via niente a nessuno, e quindi prendo atto di quello che è stato detto, ma penso che anche il sindaco abbia recepito il messaggio. Grazie.
Grazie assessore. Altri? No, allora passiamo alle votazioni, quindi ricordo alla consigliera Francesconi e al consigliere Galli di controllare. Angeli Egon.
Ma dobbiamo comunque farle
sì. Per il verbale.
Ah, scusa.
Favorevole. Scusa. Angeli William.
Vale.
Assolini favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Burtot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Tremotti.
Favorevole.
Chiesa.
Arrivo. Favorevole.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Fait.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Gaita.
Astenuta.
Galli.
Non partecipo.
Corici.
Favorevole.
Luffi. Gnucchi. Mirandi.
Favorevole.
Mullici. Ploteger Carlo.
Favorevole.
Pomarolli.
Favorevole.
Previdi.
Favorevole.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Veronesi.
Favorevole.
Zambelli.
È qui.
Adesso sì, favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
Allora, 27 favorevoli, un astenuto e uno che non ha partecipato al voto. Bene, allora, sono le ore 20:44 e io ho ricevuto da parte del consigliere Ploteger Piergiorgio la giustificazione per l'assenza di oggi e la richiesta di spostare la, la mozione che era la numero uno. Le altre due sarebbero di Pozzer, che anche lui ha giustificato l'assenza. Poi in realtà ci sono la 4 che è presentata dalla Lega, sì, no, 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 ma difatti parlo di quella della Lega io adesso.
No, no, ma lei parlava della prima.
Ah. E non so, perché c'è anche Divan, non so se volevate presentarla. Era Divan, che è assente anche lui. L'altra, Galli, ma c'è anche Pozzer, quindi... E ha sentito anche il consigliere Pozzer. Allora possiamo, procediamo con la mozione Rovereto salviamo il torrente Leno, che è la numero 5. Io chiedo all'Aula, scusi. Ah,
non voglio
salutare. Non volevo salutare.
Il...
Prego, consigliere Corici.
Specialmente su, sull'ordine dei lavori, ma le mozioni che non si discutono oggi vanno in coda oppure...
Stavo per dirlo, ma siccome sono persone che sono assenti, allora io chiedevo all'Aula di ovviare a questo, no? Procediamo con quelle che ci sono e poi riprendiamo da capo, insomma. Non è d'accordo, consigliere Corici?
Oh, io non sarei d'accordo.
Possiamo votare questa modalità. È vero che il regolamento prevede questo, no? Facciamo una capigruppo veloce, molto veloce, e decidiamo, oppure votiamo adesso in aula. Io preferirei votare in aula, perché il regolamento, lo so, l'ho verificato, prevede questo, però siamo anche, insomma, il dottor Ploteger mi ha chiesto, lui ha problemi di salute, sta facendo, questo non devo, facciamo un passaggio nei capigruppo, ci troviamo un attimo in sala giunta. Consiglieri, vi chiedo di prendere posto. Prendere posto, per favore. Allora, comunico quanto abbiamo concordato nella capigruppo. Visto che le prime quattro mozioni vedono il relatore o il principale relatore assente, prendiamo la mozione numero 5, la proposta è questa dei capigruppo, di prendere la mozione numero 5 e di fare uno spostamento dell'ordine del giorno, dato che la mozione numero 5 presentata da Galli e Pozzer e Canestrini, Galli è presente ed è disponibile alla trattazione. Sono state preparate delle fotocopie che sono state distribuite. Prego. Qualcuno dell'Aula si oppone alla scelta concordata con i capigruppo? Ma ne dovevi parlare ai capigruppo, Omar? Sì, sì, però la decisione di capigruppo è stata... Sì. Volevi intervenire? No, ok. Allora, prego consigliere Galli, 20 minuti per la presentazione.
Non si è opposto.
Non si è opposto. Non ho capito. Ah, si è opposto. Allora mettiamo in votazione e vale il voto della maggioranza. Sì, facciamo una votazione per alzata di mano in questo caso. Ci sono gli scrutatori? Manca Francesconi. Ah no, scusi, consigliera Francesconi, adesso vedo. Allora, chi è favorevole allo spostamento del punto 5 al primo punto? Parlo delle mozioni. Ok, allora siamo in 29, 28 favorevoli e uno contrario. No, scusa, i contrari, scusa, e un contrario. Ok, prego consigliere Galli.
Grazie. Allora, la mozione Rovereto salviamo il suo torrente è stata depositata più di un anno fa. Era il 10 luglio 2021 e prendeva le mosse da un'interrogazione che era stata depositata precedentemente, che aveva ricevuto una risposta non soddisfacente o non completamente soddisfacente. Per rispolverare quanto era successo più di un anno fa, vi leggerei qualche passaggio dell'interrogazione, poi passerei alla mozione e poi al dispositivo della stessa, dispositivo che era orientato a quanto era successo appunto più di un anno fa, dispositivo che in parte va aggiornato, ma comunque, per esempio, il salviamo il suo torrente potrebbe diventare un valorizziamo il suo torrente o un continuiamo nella valorizzazione dello stesso. L'interrogazione che era stata presentata dalla consigliera Canestrini nel maggio 2021 e prendeva spunto da articoli sulla stampa locale rispetto a degli sversamenti di limo nel torrente. Diceva il titolo, l'articolo dell'Adige: il torrente Leno invaso dal limo ha cambiato totalmente la sua morfologia, completamente sterilizzato per la parte di fauna e flora. Questo era appunto più di un anno fa e le cause del disastro riguardano il lago artificiale della Busa, Rausti di Vallarsa, realizzato alla fine degli anni 50 per raccogliere le acque del Leno e del rio Piazza e rilanciarle attraverso pompe condotte verso la sovrastante diga di Speccheri. Nel 2018 il concessionario AGSM aveva deciso di asportare 8.000 metri cubi di materiale portati dal rio Piazza e accumulatosi all'interno del lago vicino alle prese di sfondo e di sfioro. AGSM aveva appaltato i lavori con la precisa prescrizione di svuotare il lago sifonando l'acqua senza aprire le varie prese per non compromettere l'ecosistema e la morfologia del Leno a valle della diga. Ecco, in questi primi paragrafi non si parla di rovereto, però l'acqua è un qualcosa di sovracomunale, di interregionale, di internazionale. Certo, il Leno passa anche da rovereto e ci regala delle viste meravigliose, apprezzate tanto da noi quanto dai turisti. E in questo senso quindi Leno, fiume Leno, l'acqua come un patrimonio comune, anche perché uno sversamento a monte, un danno a monte poi si ripercuote a valle. E la rimozione del materiale per quantificare o cercare di far capire quanto ingente era stato questo sversamento è partita con 400 viaggi di camion da cava, poi i lavori si erano interrotti per una piena novembrina. A quel punto GSM aveva addotto, ma solo a posteriori, il rischio di danni per i propri impianti e aveva deciso di aprire lo scarico di fondo da cui erano fuoriusciti 80-90 mila metri cubi di limo che avevano intorpidito il torrente Leno per settimane. Le segnalazioni dei residenti e poi anche dei pescatori avevano comportato l'intervento delle forze dell'ordine, carabinieri, forestali, guardia pesca e i lavori erano stati bloccati. Nella primavera 2019 altra piena ha svuotato quello che restava dell'intero bacino, cioè altri 60-70 mila metri cubi di limo. E anche i turbidimetri, strumenti di misurazione applicati dalla provincia, avevano segnalato l'anomalia. Anche l'associazione pescatori Vallagarina, appunto non pescatori di Rovereto ma bene sovracomunale, avevano rilevato come il torrente era stato sterilizzato per la parte di fauna e flora perché ricoperto da diversi, appunto da mezzo fino a mezzo metro di limo. Nella mozione che è stata fotocopiata e distribuita, purtroppo in bianco e nero, ma potreste intuire magari nella seconda fotografia la presenza del limo. E certo, la mozione anche, potete magari recuperarla con i telefoni o con accesso a internet e ci sono le foto a colori che rendono ancora di più l'idea. Ecco, facevano poi alcune domande, in particolare di chi fosse la competenza, dove fosse finito il materiale che doveva essere smaltito con appositi protocolli, e il comune rimandava evidentemente agli uffici competenti dell'amministrazione provinciale, l'ufficio faunistico, bacini montani e così via. Dall'altra parte era chiarito e confermato che questi lavori svolti dal GSM avevano effettivamente rilasciato del limo e che l'associazione pescatori aveva presentato una pratica per il risarcimento danni. E concludeva la risposta, è evidente che lo stato di salute e la qualità dell'acqua del torrente Leno sono aspetti molto importanti per il comune, e insieme con ASPA e la stessa associazione pescatori si attuano opere di controllo e di attenzione che sono sempre ai massimi livelli possibili. Ecco, questo è un po' un ponte tra l'interrogazione e la mozione che leggo a continuazione. Partiamo da questo punto della risposta: a controllo, attenzione del torrente Leno sempre ai massimi livelli possibili. Da qui, dicevo, facciamo un passo avanti e aggiungiamo anche la parola valorizzazione per quanto riguarda il torrente. Adesso la mozione, che parte appunto da successivamente all'interrogazione che era stata presentata e alla risposta non soddisfacente, il gruppo Rinascita Rovereto si era attivato più di un anno fa e in ordine di tempo aveva effettuato fotografie e sopralluoghi a valle della diga di Speccheri per verificare e documentare la situazione attuale, ecco attuale nel passato. Era stata convocata una conferenza stampa, era stato convocato un esperto di ecologia fluviale per ottenere un autorevole parere tecnico, il professor Siligardi, era stata indirizzata una richiesta di chiarimento e intervento all'ufficio faunistico provinciale, ai servizi appunto provinciali, bacini montani, agenzia APA e agenzia provinciale per le risorse idriche e alla stessa ditta GSM, responsabile dei lavori svolti. Era stato organizzato un incontro presso l'Associazione Pescatori Dilettanti della Vallarina per comprendere le ricadute per la fauna e la flora del torrente. Da quanto era emerso, gli sversamenti di limo e ghiaia, data anche la loro entità, circa 150.000 metri cubi di materiale inerte immesso nel largo del fiume, avevano pesantemente impattato sulla biodiversità e sull'habitat naturale del corso d'acqua, coinvolgendo a cascata, è caso di dirlo, anche il territorio del comune di Rovereto. L'entità e la qualità degli sversamenti abusivi mai autorizzati avevano causato un impatto tale da ripercuotersi sugli indici biologici di tutto il torrente, come si evince sia dalla valutazione visiva sia dalle campionature effettuate. La turbativa in parola aveva costituito inoltre una manipolazione fisica del corso d'acqua, andando a incidere sia sulla morfologia che sull'equilibrio ecologico dell'intero percorso del fiume. I segnali che il torrente presentava erano pessimi sia per quanto riguardava l'alterazione della fascia riparia che di quella dei nutrienti azoto e fosforo contenuti nell'acqua. L'inquinamento che si era verificato era consistente, posto che le massicce emissioni inquinanti avevano sovvertito a livello fisico, chimico e biologico la presenza e gli equilibri di flora e fauna. La modificazione del Leno, avvenuta in spregio alle norme di tutela ambientale, aveva compromesso anche il rapporto importantissimo che la città di Rovereto ha sempre avuto con il suo torrente. Un inciso e un altro sversamento, anche se di minore entità, si è verificato sempre circa un anno fa con delle vernici, mi pare di ricordare, che erano state versate nel fiume. I numerosi pescatori dilettanti non pescavano più. Chi si recava ai meravigliosi laghetti del Leno li trovava, anzitutto i giovani, per un bagno estivo e li ritrovava appunto rovinati dal limo senza poterli più riconoscere. Per i visitatori e i turisti lo spettacolo non è più garantito. Il depauperamento per Rovereto è stato evidente. A livello europeo si incentiva da anni una forte sensibilità nelle amministrazioni pubbliche delle città verso i corsi d'acqua che le attraversano, considerate ormai come presenze non solo paesaggistiche ma anche funzionali, integrate con le necessità umane. Questa situazione viene oggi nuovamente segnalata all'attenzione pubblica in tutta la sua drammaticità e urgenza, ovvio era il 10 luglio 2021, e dalle forze congiunte di Rinascita Rovereto ed Europa Verde Rovereto, anche il consigliere Foster aveva firmato, con l'intenzione di proporre appunto al Consiglio questa mozione, al fine di veder dichiarato l'impegno e il fermo proposito del sindaco, degli assessori di competenza e dell'intera amministrazione comunale a promuovere concretamente nel minor tempo possibile, di concerto con tutte le autorità pubbliche interessate, il ripristino e la rinascita del torrente Leno. dicevo in apertura, appunto la mozione è datata e quindi sarà da aggiornare in parte nel dispositivo, per esempio inserendo termini o la volontà di rilanciare il torrente Leno, di tenere alta la soglia dell'attenzione sempre per quanto riguarda appunto pratiche illegali o poco legali e di inquinamento, il valorizzare la risorsa che è il torrente Leno, per esempio dedicando delle sedute in commissione ambiente, oppure incaricando uno studio per la valorizzazione del fiume, oppure ancora convocando o ingaggiando un esperto. E da una parte appunto osservare e monitorare, da un'altra valorizzare, dall'altra ancora il non sottovalutare la presenza del fiume e dell'acqua nella città, non dare per scontato il nostro patrimonio arboreo e idrico, in questo caso idrico, e sia per quanto riguarda l'alveo del fiume come pulizia di piante e raccolte di rifiuti, che peraltro già fanno anche alcuni cittadini volenterosi e associazioni, e anche per la fruizione dello stesso fiume da parte della collettività, non solo come per quanto è stato fatto anche lì oggetto di interrogazione rispetto alle Fossi del Leno, al progetto Fossi del Leno, ma più in generale. E un'ultima citazione recente che ho sentito da parte di una politica recentemente eletta nella nostra regione, che invitava o che prometteva, che auspicava di avvicinare Rovereto a Venezia e di fare di Rovereto la Merano del Trentino, riferendosi anche per esempio al rapporto che la città altoatesina ha con il proprio fiume. Ecco, io ho praticamente finito e invito poi tutti insomma a intervenire e a proporre eventuali modifiche al testo del dispositivo e nell'indirizzo del appunto monitorare e valorizzare il nostro torrente Leno. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono interventi? Prego consigliere Chemotti.
Il mio, aver capito, un intervento era una domanda rispetto allo stato attuale, se, visto che giustamente i fatti si riferiscono a un anno fa circa, chiedo se qualcuno in giunta può aggiornarci sullo stato attuale prima di avviare una discussione troppo ampia, solo per quello. Grazie.
Prego assessore.
Sì, grazie presidente, grazie consigliere Chemotti. Io cercherò di rispondere a questa domanda, consapevoli del fatto però che non essendo stata programmata questa mozione per stasera, insomma, a volte insomma, sarebbe bello prepararle le risposte alle mozioni. Detto ciò però, credo che, insomma, e dopo è parte anche questa risposta del mio intervento. Allora, è evidente che la situazione del Leno è una situazione che è monitorata non solo dal sistema, come dire, istituzionale che tra virgolette opera per la salvaguardia dei torrenti, per la salvaguardia dei fiumi, che è parte integrante dell'organizzazione tecnico-amministrativa della nostra provincia autonoma. Il Leno è monitorato però anche da coloro i quali il Leno lo guardano, lo vedono e lo osservano quotidianamente e che di conseguenza portano all'attenzione dell'amministrazione comunale, piuttosto che degli organi che ho citato prima, eventuali segnalazioni rispetto a situazioni anomale. Per quanto riguarda questo ultimo anno, ciò non è arrivato all'attenzione dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici, attraverso l'ufficio ambiente, attraverso l'acqua. E quello a cui si fa riferimento nella mozione non è ovviamente negabile, anche se sono, non voglio essere frainteso, sono fatti che avvengono al di fuori del territorio comunale, ma quando si parla di corsi d'acqua non si può ragionare per ambiti amministrativi, è evidente, perché l'Adige ha una funzione dal Passo Resia fino all'Adriatico ed è una funzione naturalistica ambientale che non possiamo negare, tanto vale per il Leno che passa appunto le valli del Leno. e quindi qui i fatti sono fatti documentati che nessuno ovviamente vuole negare. Allo stesso modo, infatti, quelli legati agli sversamenti, ricordo che non si trattava di vernici, ma probabilmente del paiolo di Malta che qualche operaio di qualche cantiere edile a monte del Ponte Forbato aveva incautamente lavato e buttato nel pozzetto delle acque bianche, e queste di conseguenza sappiamo che le acque bianche nella rete cittadina di smaltimento delle acque bianche vanno tutte a finire nel Leno. E detto ciò, questo è il resoconto di quella che è nell'ultimo, almeno da quando abbiamo modo di conoscere, come dire, gli eventi che vengono registrati lungo il terreno del Leno, io riporto questo, e che è quello riportato nella mozione di un anno e mezzo fa ormai, perché si parla circa un anno fa, perché è del luglio del 2021. Quindi dall'ufficio ambiente non che io sappia, insomma, anche perché eventi particolarmente significanti sotto il profilo ambientale vengono ovviamente messi a conoscenza sia dall'assessore, ma in generale hanno anche un risalto nella stampa, poi nel dibattito pubblico, quindi questo è quanto posso riportare.
Grazie, professore. Altri? Prego, consigliere Bettinazzi.
Grazie, Presidente. Ringrazio Galli e tutti i proponenti di questa mozione, perché ci danno l'opportunità di parlare di uno dei nostri più importanti beni comuni, che è il torrente Leno. Noi come Rovereto Libera abbiamo questo tema a cuore e portiamo avanti diversi progetti appunto per la valorizzazione. Io sugli sversamenti non ho grandi argomenti, ringrazio appunto i proponenti che portano alla luce tramite questa inchiesta o comunque questo informarsi, parlare con l'associazione pescatori, portano comunque a conoscenza o indagano su possibili danni a un bene comune. Io sono consapevole, insomma, della fragilità di questo ecosistema e mi auspico, insomma, che gli enti che debbano controllare, che siano preposti al controllo di queste attività, insomma, portino avanti o comunque monitorino la situazione. Lato invece valorizzazione, ecco, ci terrei magari a aggiungere un po' di carne al fuoco e magari spostare un pochino il dibattito, se si vuole, su quello che facciamo, su quello che possiamo fare o su quello che potremmo fare nelle valli del Leno, quello che è il territorio comunale, naturalmente. Il 18 settembre di quest'anno, era una domenica, è stato l'anniversario di un evento che viene organizzato in autonomia da diverse associazioni del territorio con sede a Rovereto, che si chiama La Netta Longa. Queste associazioni da 10 anni si ritrovano sul fiume Leno, sul torrente Leno, in autonomia, e con l'aiuto dei volontari e delle persone, insomma, che si mettono a disposizione in questa giornata goliardica, simpatica e di amicizia, sacchetto alla mano, ripercorrono tutte le tratte più importanti del fiume Leno per ripulirlo di quelli che sono gli oggetti che vengono lasciati durante il periodo estivo. Ciascun anno viene fatta una montagna di rifiuti, viene avvertito il forestale, il comune di Trambileno, dove poi i rifiuti vengono depositati per lo smaltimento. È un piccolo segnale, insomma, che la comunità ci tiene a preservare, a custodire questi posti, pur consapevole che questi posti, appunto, vengono utilizzati e che sia un beneficio di tutti utilizzarli. Purtroppo ci sono persone che lasciano i rifiuti, sicuramente i civili, però ecco, sono persone che comunque hanno il diritto e secondo me devono poter continuare ad avere il diritto di vivere questo territorio e usarlo per prendere un po' di fresco, insomma, andare con i propri cani a fare delle passeggiate o fare, insomma, tutto quello che si può fare lungo un torrente di questo tipo. Appunto, usufruire di questi laghetti significa anche accedere. Purtroppo sappiamo che abbiamo una strada che è ancora in fase di ristrutturazione. Abbiamo tenuto nel monitorato il tema, abbiamo chiesto all'ingegner Campostrini e ai tecnici di aggiornarci per tempo su quelli che è lo sviluppo dei lavori
in merito, poi magari ci saranno altri momenti in cui l'ingegner Campostini potrà raccontare il dettaglio. Comunque si sta lavorando, i progetti vengono presentati alla provincia per il finanziamento molto importante per superare quella che è stata la frana. C'è tutto un tema di messa in sicurezza di tutto il versante, quel versante diciamo della montagna che risulta essere molto franoso, e quindi tutto quanto deve essere messo in sicurezza, non è solo un'opera come dire limitata al luogo dove è franata. E questo insomma ci fa venire in mente che quando la strada sarà di nuovo possibile percorrerla, bisognerà anche fare un ragionamento su come vorremmo percorrerla quella strada, per garantire un accesso equo a tutti, magari in un'ottica sostenibile, magari dando priorità a certi veicoli rispetto ad altri, evitando il parcheggio selvaggio, riducendo ecco l'impatto che i veicoli hanno su questo territorio. Un altro tema importante secondo me sui laghetti, e questo qua sulla valorizzazione della morfologia del fiume, ho avuto modo di parlare con l'associazione dei pescatori in merito, sulla parte che è territorio del comune di Rovereto abbiamo una come dire deformazione di quella che è la tratta del fiume, perché fondamentalmente con le alluvioni, con le piogge, con gli eventi sempre più frequenti di piena, cioè dei periodi naturalmente più estremi, viene depositato del materiale, chiaramente viene depositato dove il fiume si allarga, e quindi quelli che erano chiamati una volta i laghetti dell'Eno. Lì sarebbe importante sicuramente ripristinare il corso del fiume per dare la possibilità alle specie locali, a Trota Marmorata e a tutti i pesci di viverci insomma in quel luogo, e andrebbe portato via il materiale che si è depositato lungo gli argini. Questo è un lavoro molto importante, perché chiaramente per chi conosce il territorio è assolutamente cambiato, e più si deposita, se non viene portato via come rifiuti, rimane lì. Ecco, questi sono tanti dei piccoli come dire progetti su cui noi dobbiamo iniziare a fare dei ragionamenti, e dobbiamo iniziare a pensare a come restituire il fiume al suo vecchio splendore, e poi dare la possibilità a tutti quanti, in maniera sostenibile e educata, di poter accedere e di usufruire di questi spazi che sono unici nel loro genere. Ultimo, se posso aggiungere l'ultimo tema, ecco, abbiamo fatto come Rovereto Libera un incontro in comunità di valle con il presidente della comunità di valle, erano presenti i sindaci delle valli dell'Eno, era presente l'assessore al turismo, perché come Rovereto Libera la nostra idea di accessibilità alle valli dell'Eno si orienta verso la possibilità di accedere a piedi e in bicicletta verso questi territori. Pensiamo che possa essere un valore aggiunto, pensiamo che anche in bicicletta, certamente, per un turista che viene, che transita sulla tratta dell'Adige o che pernotta addirittura al lago di Garda, poter partire in costume da bagno, risalire le ciclabili, passare davanti al castello di Rovereto, passare davanti all'eremo di San Colombano, al lago di San Colombano, ecco, è un valore aggiunto dal punto di vista turistico che non è assolutamente da sottovalutare. Quindi ecco, questi sono un pochino di idee su come valorizzare il territorio, la nostra parte del fiume Leno. Ecco, speriamo che l'idea di valorizzazione poi si concretizzi veramente in attività concrete che noi come lista cerchiamo sempre di portare avanti. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola all'assessore Plutiger.
Grazie Presidente, e anch'io ringrazio i proponenti perché ci danno l'occasione di comunque anche evidenziare, come ben ha fatto il consigliere Bettinazzi, l'impegno di questa amministrazione che senza soluzione di continuità è partito anche dalla consigliatura precedente, no? Avevo la delega all'ambiente, ma ricordo anche l'assessore urbanistica
l'assessore Tomazzoni quando parlava proprio di una valorizzazione della città di fatto a T, cioè nella parte che corre dal Mart fino a Santa Maria, però che si intrecci anche con il Leno, che è un po' anche un punto di appeal e di calamita rispetto a un turismo passa con dei flussi anche in bici. Abbiamo un'asta dell'Adige che è percorsa annualmente nel bidirezionale da 300.000 ciclisti, questo è stimato, per cui l'intenzione è proprio quella di valorizzare tutta quella parte del Leno che possa in qualche modo anche trovare dei momenti di stop rispetto degli itinerari più lunghi che possono avere origine nella parte nord o sud rispetto a Rovereto anche a livello internazionale, per poi direzionarsi a parte di questi flussi sul lago di Garda, quindi cercare di interrompere il viaggio, cercare di creare dei pernottamenti in luogo. Non solo, sono stati fatti anche dei progetti in questo senso proprio per cercare creare anche delle sorte di presegnalamento, no? Perché quando uno percorre l'asta dell'Adige è un po' come in bicicletta viaggiasse su un'autostrada ciclabile, quindi ha la necessità di venire a conoscenza di quello che ci sarà anche in maniera diciamo reiterata e copiosa. Però mi sembra che la mozione sia strettamente non di valorizzazione, non parli di valorizzazione di tutto l'impegno che è stato fatto solamente, è una mozione che diciamo riconduce il focus sui temi molto di carattere ambientale, e su questo devo dire che l'impegno dell'amministrazione è sempre stato vivo, determinato, ovviamente nei limiti delle possibilità che possa avere. È per questo che dico che dal mio punto di vista non è una mozione accoglibile, perché fondamentalmente, avendo trattato tutti i temi anche ambientali, ci si rende conto che poi l'impegno di un'amministrazione può essere di segnalare agli enti di competenza. Poi devo dire che nei 5 anni ci sono stati anche dei fenomeni di allarmismo, qualcuno addirittura è stato tacciato di provocato allarme per delle segnalazioni rispetto a quello che succedeva sul torrente Leno. C'è da dire che comunque noi come amministrazione l'attenzione ce l'abbiamo sempre avuta, anche se di fatto poi la gestione delle acque e dei bacini montani, anche per i 4 metri diciamo di tutta la dorsale del torrente, sia sul lato nord che sul lato sud di fatto, perché corre da est a ovest il flusso dell'acqua. E quindi anche quando sono stati fatti degli interventi, per dire, mi ricordo che c'era proprio l'associazione dei pescatori che era arrivata in comune e abbiamo cercato di comunque fare da agevolare una comunicazione che potesse trovare risposte nell'ambito poi dei lavori dei bacini montani, ad esempio quando sono stati fatti tutti quei massi che sono stati posizionati lungo il torrente qua anche in prossimità del ponte Forbato a scendere, ricordo che c'erano state avanzate delle perplessità sui lavori, tant'è che abbiamo convinto i bacini montani all'epoca a intervenire con le maestranze, evitando affidi a ditte private, perché quelli permettevano meno flessibilità e meno elasticità. Quindi credo che di fatto il contenuto della mozione è comunque importante, nel senso che parlare di queste cose, avere un'attenzione sempre sui temi ambientali, sul mondo che ci circonda, a partire dall'acqua, ma dall'aria e dalle varie diciamo componenti di questo ambiente che ha delle peculiarità fantastiche e di appeal anche sotto il profilo turistico, sia importante. D'altra parte però credo che i contenuti e il dispositivo della mozione, devo dire, non lo trovo assolutamente accoglibile. Ecco, tutto qua. Grazie.
Prego, Sindaco.
Grazie Presidente, ma io vorrei richiamare un po' l'attenzione questa la serata del metodo, al metodo appunto. Allora, noi, posto che siamo, credo, trasversalmente convinti dell'importanza dell'eno e della sua, dell'attenzione al suo stato di salute, ma anche dello sviluppo che stiamo cercando di produrre intorno all'eno stesso, nel senso che, lo hanno ricordato prima l'assessore Mignucchi, l'attenzione al monitoraggio, poi l'assessore Bloteger rispetto ad uno sviluppo dal punto di vista urbanistico, ci sono opere che sono lì a significare questa stessa attenzione, quindi è, come dire, fuori discussione che l'attenzione sia dal punto di vista dello stato di salute che dal punto di vista dello sviluppo intorno all'eno sia patrimonio trasversalmente condiviso della città, però anche azione concreta dell'amministrazione. Il consigliere Bettinati ricordava anche, non solo, chiaramente, gli interventi che si stanno portando avanti di concerto con i comuni di Terragnolo e Trambileno, ma di concerto dal punto di vista delle intenzioni, poi di fatto sostenuti dal comune di Rovereto, e di concerto con la provincia per la sistemazione della strada che va verso San Nicolò e Fontanelle. Mi permettevo prima di dire anche ciclopedonale, nel senso che siccome si parlava di accesso alle valli dell'Eno, è ovvio che l'accesso alle valli dell'Eno avviene anche attraverso altre arterie e queste devono essere garantite nella loro possibilità di essere percorse anche da altri mezzi, però è ovvio che lungo il Leno è importante immaginare percorsi che colleghino quella zona alla città secondo criteri di mobilità sostenibile, di turismo sostenibile, di un progetto che ci ha portato più volte a parlare di parco fluviale e da questo punto di vista abbiamo visto anche le realizzazioni che nel tempo ci sono state, alcune ancora in corso d'opera che riguardano impianti sportivi, bonifica della discarica delle Figherane, no? Piuttosto che anche luoghi di aggregazione, di come dire, relazione e di conseguenza anche di miglioramento, ci auguriamo, di qualità della vita. Posto che tutto questo è fuori discussione, c'è, dicevo, dal punto di vista del metodo, un qualche cosa che nella mozione va, grazie Assessore, sottolineato, che è questo, che mette un po' insieme le considerazioni che facevano l'assessore Mignucchi e l'assessore Ploteger. Cioè, ci sono stati degli sversamenti a suo tempo nella risposta alle interrogazioni, l'assessore Mignucchi l'aveva già sottolineato. Dopodiché bisogna vedere qual è l'impatto di questi stessi sversamenti e la gestione che è stata fatta degli stessi e come dire, eventualmente le responsabilità e l'interlocutore giusto. Allora, a quello che, per quello che risulta l'amministrazione comunale, ed è stato risposto nella interrogazione a suo tempo, adesso è passato più di un anno, insomma, però sarà facile eventualmente Assessore Mignucchi recuperarla la risposta. Il monitoraggio da parte dei bacini montani, da parte degli organi preposti della provincia, è un monitoraggio puntuale ed adeguato, cioè a noi, perdonatemi la semplificazione, non risulterebbe, secondo i dati che abbiamo da chi monitora queste situazioni, una situazione, come dire, di disastro ambientale come quella che è descritta dentro la mozione. E allora richiamo al metodo, se ci fossero stati o se ci fossero degli elementi che fanno immaginare che c'è una situazione di disastro ambientale, ma i proponenti della mozione, che erano convinti che ci fosse questo quadro, accettano che una mozione come questa venga discussa un anno e mezzo dopo, fuori assolutamente tutti i tempi? Probabilmente non eravate convinti nemmeno voi, perché sennò avreste chiesto una convocazione urgente del Consiglio Comunale rispetto alla discussione di un tema così gravoso dal punto di vista dell'impatto sia sul nostro territorio che anche dal punto di vista dell'evocare delle responsabilità. Allora, io dico, se il tono della mozione è quello di immaginare che c'è stato una sorta di disastro e che di conseguenza non c'è stato un adeguato controllo e un anno e mezzo, no dai, e tre mesi dopo, insomma, siamo qua a discuterne, tra l'altro perché, fatalità, non si potevano discutere 3-4 mozioni precedenti, no? Beh, insomma,
dal punto di vista del metodo, secondo me c'è una qualche contraddizione in tutto questo, perché o c'erano degli elementi di gravità assoluta, e allora questa era una mozione urgente per la quale si doveva discutere in Consiglio Comunale e attivare le procedure per fare un surplus di controllo rispetto a quello che si fa già, perché vorrei che sia chiaro che il controllo da parte della provincia è fatto già in maniera adeguata e eventualmente noi siamo destinatari di segnalazioni che però non ci sono arrivate, o se dicevo non c'è questa urgenza perché non si immagina che ci sia un danno ambientale, non si può a quel punto impegnare sindaco, assessori e l'intera amministrazione comunale a promuovere il ripristino e la rinascita del torrente Leno, perché di per sé, voglio dire, se stiamo parlando di valorizzazione del torrente, vi abbiamo spiegato quali sono i progetti sui quali siamo già ampiamente impegnati. Se invece ripristino e rinascita significa che è perché c'è stato un disastro ambientale dal quale il torrente deve riemergere e rinascere, beh, allora vuol dire che c'è stato un deficit di... Non so se sono chiaro nel mio dire. Per cui, collegandomi a quello che diceva l'assessore Plotegger, così come è scritta la mozione, è chiaro che anche dal mio punto di vista risulta non accoglibile, ma non perché non ci interessa il torrente Leno o perché vogliamo, anzi, ma perché, proprio perché sappiamo che il monitoraggio c'è stato e perché sappiamo qual è la valorizzazione che si vuole mettere in campo, non possiamo neanche immaginare che sia da promuoverne il ripristino, la rinascita, ripeto, rispetto all'azione di organi preposti che, per quello che mi risulta, il controllo del torrente lo effettuano in maniera adeguata. Questo significa che non è mai successo niente dentro il torrente Leno, o che non ci possano essere dei rischi, o che non ci sia necessità di monitoraggio? No, purtroppo già in passato sono successi episodi e l'attenzione va sempre mantenuta. Se poi andiamo alla storia di questa città, e qua dentro l'aula c'è chi la conosce meglio di me, sappiamo che purtroppo ai tempi delle concerie, ai tempi della seta, l'utilizzo che veniva fatto del torrente Leno era un utilizzo assolutamente scriteriato, ma è chiaro che i tempi sono cambiati, abbiamo consapevolezza adesso dal punto di vista culturale, abbiamo finalmente un'educazione e forse abbiamo bisogno di averla anche maggiormente all'ambiente e alla preservazione del territorio, dei beni comuni, che non è quella del passato. Però dentro questo rinnovato sentimento di attenzione c'è un'opera di monitoraggio che, per quello che mi consta, gli organi provinciali fanno di concerto, eventualmente segnalando agli organi comunali, che io non posso far finta di misconoscere immaginando che c'è stato un disastro ambientale sul quale nessuno è intervenuto. E se c'era questo rischio, se c'era questa preoccupazione, se c'erano questi dati, ripeto, questo allora doveva essere discusso in quel tempo là con una mozione d'urgenza che probabilmente avrebbe trovato le firme per poter essere discussa. Adesso immaginare che ex post, un anno e tre mesi dopo, parliamo di un disastro da ripristinare mi sembra una contraddizione in termini, insomma, no? O di tempo o di azioni.
Grazie. Sindaco, prego, consigliere Chiamato.
Sì, ringrazio sindaco e assessori per le precisazioni. Di fatto il senso della mia domanda era un po' questo, nel senso, essendo passati parecchi mesi, è evidente che degli interventi sicuramente sono stati fatti. Il fiume, il torrente stesso, come tutti i corsi d'acqua, hanno naturalmente una loro diciamo natura di autopulizia, di riassestamento. Banalmente sappiamo che gli sversamenti di limo, il limo tende a sedimentare e poi con le piogge successive, con le piene successive, i torrenti, i corsi d'acqua tendono a riappropriarsi e a riportarsi a delle condizioni che non sono evidentemente quelle di partenza, perché sappiamo essere mutevoli nel tempo, nel senso che il corso d'acqua è vivo anche nella sua morfologia, e quindi volevo appunto capire rispetto al stato di un anno fa se, come immagino e come mi è stato anche evidenziato, la situazione di oggi è chiaramente molto differente. Rispetto alla mozione, cosa mi viene da dire? Mi viene da dire che effettivamente o si tratta di ripristino e rinascita del torrente Reno rispetto a quel fenomeno puntuale, e quindi evidentemente, come già detto ampiamente da chi mi ha preceduto, siamo tra virgolette fuori tempo massimo, soprattutto quando si parla di promuovere concretamente e nel minor tempo possibile. Se invece si parla di una cura, rigenerazione del torrente nella sua complessità, nella sua interezza, anche facendo riferimento ai temi trattati in maniera, secondo me, anche compiuta dal consigliere Bettinazzi, allora la mozione, mi viene a dire, è un altro tipo di mozione, la premessa chiaramente ha meno senso. E quindi stiamo parlando di due cose diverse. Riguardo alla seconda, penso che siamo tutti d'accordo, cioè che il torrente Leno è un bene comune importantissimo. Tra l'altro potremmo dividerlo in vari ambiti, cioè non c'è un solo torrente, al di là del fatto che evidentemente ce ne sono due, però non ce n'è solo uno, cioè ci sono più zone che vengono raggiunte dall'essere umano e vengono utilizzate, vissute in maniera differente, chi per pescare, chi anche solo per farsi il bagno. I laghetti del Leno sono conosciutissimi e mi fa piacere che appunto il consigliere Bettinazzi riporti all'attenzione questo tipo di utilizzo che durante l'estate è molto importante, ma che però genera anche tutte delle situazioni problematiche, non solo di traffico, di parcheggio, di rifiuti, ma anche di sicurezza, perché comunque i torrenti sono belli, ma sono anche particolarmente pericolosi, soprattutto per gli eventi di piena. Quindi mi viene da dire, sicuramente, ma penso che qua, come ha detto il sindaco, siamo tutti d'accordo, è un patrimonio che dobbiamo salvaguardare, lo si sta facendo, sappiamo che abbiamo appunto bacini montani e APA che monitorano costantemente non solo il torrente Reno, ma tutte le acque del territorio trentino, e lo fanno con competenza che ci viene invidiata a livello nazionale e non solo. Quindi da questo punto di vista siamo d'accordo. È chiaro invece che se andiamo sul puntuale e sull'episodio citato, essendo passato più di un anno, credo che il dispositivo stesso della mozione abbia cessato motivo d'essere. Tutto qua, grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola ancora l'assessore Mignucchi, ha ancora 10 minuti.
Grazie Presidente, ma sarò più breve. No, è perché io, perdonatemi, magari ripeto cose già dette, non vorrei fare il controcanto a chi mi ha preceduto, però siccome la mozione appunto non era prevista in discussione stasera e il discuterla mi ha portato a fare uno sforzo di pensiero, no? Allora io questo pensiero volevo riportarvelo, perché prima ho di fatto risposto al consigliere Cemotti rispetto ad una domanda specifica, che era quella. Quindi non tornerei sul fatto degli sversamenti, si è detto, l'ufficio ambiente e con il personale del comune, in contatto diretto con i vigili urbani, grazie a questa operazione di monitoraggio che fa non solo chi opera nel settore, ma chi il torrente lo vive, i pescatori in primis, l'ha detto prima il consigliere Cemotti, le persone che passano dalle rive e vedono se ci sono situazioni anomale del torrente, e su questo abbiamo detto. Però sul testo della mozione io credo che si debba tornare, perché effettivamente pare che si venga raffigurata una situazione fuori controllo. Allora, quando si parla di Europa, dell'attenzione che l'Europa porta ai torrenti, ai fiumi, non lo si fa solo sotto una matrice ideologica. Noi abbiamo la fortuna di essere una provincia autonoma, ogni tanto ce lo dovremmo ricordare. Ce lo ricordiamo quando la provincia approva il piano di utilizzazione delle acque pubbliche, è un piano che diventa norma urbanistica e che individua ambiti paesaggistici, ambiti di difesa idraulica e ambiti di difesa ecologica. Questi sono ambiti che non sono disegnati sulle mappe per colorare delle mappe, ma per individuare dei vincoli, dei limiti, delle modalità di attuazione che poi si traducono nella pianificazione urbanistica e hanno quella funzione di mantenere inalterate le fasce ripari, e fasce ripari che hanno una funzione ecologica, perché appunto servono per la nidificazione degli uccelli. Guardate com'è cambiato il corso dell'Adige dagli anni 80 adesso. Se uno si mette sul ponte di Villa Lagarina e guarda l'Adige, oppure lo guarda nella parte della piana rotaliana, lo vede completamente inalberato sulle due sponde. Soltanto 20 anni fa questa cosa non esisteva. Perché? Perché c'è una tensione diversa rispetto ai torrenti. Un'altra questione per capire come un torrente viva, come vive la città, come vive il territorio. I laghetti di San Colombano si erano formati in gran parte grazie a un'operazione di dragaggio che veniva fatta da una nota ditta roveretana che produceva cementi. Grazie alla necessità di utilizzare gli inerti e alle operazioni di scavo che venivano concesse dalla provincia all'epoca, si erano formati i laghetti di San Colombano. Cioè, i laghetti di San Colombano, per una parte, dopo io la storia dell'Eno non la conosco, non è un evento naturalistico, è un evento antropico, per capire come il torrente, fin da sempre, segue, come diceva prima il sindaco quando faceva riferimento all'industria sferica, piuttosto che alle concerie che lungo il corso dell'Eno venivano, come dire, attivate. Io ricordo in località Sega di Vallarsa la presenza di una conceria tra l'abitato di Anghemi e l'abitato di Sant'Anna, proprio sul fondo valle, e all'epoca i problemi ambientali connessi con l'uso di sostanze fortemente inquinanti legate all'industria e alla realizzazione delle pelli, per capire come questo contesto sia cambiato. Per ultimo, una considerazione. Come può un'amministrazione comunale non essere attenta alla qualità dell'Eno quando nel suo tratto terminale sta investendo negli anni, e l'ha detto il sindaco prima, per la funzione ricreativa che anche un torrente ha quando passa all'interno di una città? Allora, io non metterei in discussione l'attenzione rispetto alle necessità di tutela. Porterei all'attenzione, se si vuole, il tema di come riconnettere la città al suo torrente. E non scomodiamo Merano, perché il rapporto con un torrente non lo si fa attraverso un piano regolatore in 20 anni di lavoro. Certo, lo si può costruire, ma all'interno dell'area urbana della città il Leno ha sempre avuto un ruolo diverso rispetto a quello che può avere Merano rispetto al suo torrente. Se noi guardiamo le mappe storiche, c'è una sorta di allontanamento della città rispetto al torrente. Solo in epoca recente, dopo che sono stati realizzati gli argini, c'è un avvicinamento dell'insediamento rispetto al torrente. Questo ha portato un rapporto tra il costruito e il torrente completamente diverso rispetto a quello che ha Merano. E questo non è che domani lo trasformiamo perché abbiamo in mente di meranizzare la città. Piuttosto dobbiamo lavorare sulla parte che dal castello va verso le valli dell'Eno, con degli elementi connettivi che, come diceva prima il consigliere Bettinazzi, è all'attenzione anche dei comuni dell'Eno, e sul tratto terminale rafforzando quell'idea di parco fluviale che parte dal castello e tiene assieme delle funzioni pubbliche importanti come la piscina, i parchi, la zona del tennis, tutta la parte legata. Riconnettere la città all'Eno significa portare percorsi che portano a portare ad esempio dall'Istanella, dall'Istana, da via Benacense verso l'Eno, per poter usufruire di quei tragitti, di quei percorsi, per riconnettere la città attorno al suo fiume, attorno al suo torrente. Credo che questo noi dobbiamo sforzarci a fare. Tutto questo lo facciamo solo se abbiamo un'attenzione nei confronti del corso d'acqua, perché costruire delle realtà, delle relazioni attorno a un corso d'acqua deve prescindere dalla sua qualità. Grazie.
Prego, consigliere Angeli Egon.
Grazie Presidente. Riordino un attimo l'idea, nel senso che appunto alcune cose condivido l'intervento del sindaco nel suo impianto. Mi permetto solo di sottolineare un altro aspetto che è uscito anche adesso dall'intervento dell'assessore e Minuti. Il tema che ragionare di un corso d'acqua, in questo caso, ci obbliga, e è uscito più volte, ad avere anche una lente diversa, che non è quella dell'amministrazione, in parecchi punti anche del Consiglio Bettinazzi, perché giustamente si sono nominati chi va a prendere il fresco, i pescatori o chi passa, però quel territorio è anche abitato, ha dei residenti, che non sono nostri concittadini, ma sono nostri conterranei, se vogliamo vederla così, e quindi il tema che comunque la comunità di valle, come dimensione di governo del territorio, abbia scontato anche un rallentamento di operatività negli anni, è un elemento che non possiamo scordare, soprattutto in un'ottica anche di ripensamento futuro. È chiaro che questo tipo di partite hanno necessità di un pensiero più ampio, che tenga insieme diverse necessità, perché insomma i residenti, poi nonostante siamo noi consiglieri di Rovereto, si lamentano anche con noi che queste estati in alcune occasioni sono scontate, chiaramente scontando la chiusura della strada e quindi le difficoltà che questo hanno portato, però 107 macchine parcheggiate da Cabianca a San Nicolò se avete un po' in mente le dimensioni della strada, della carreggiata e del parcheggio nuovo di San Nicolò, che è stato un intervento interessante anche quello, ma è totalmente in questo caso sottodimensionato, comporta anche delle criticità poi nella relazione tra residenti e fruitori di quegli spazi. Mi ricordo sulla stampa era già uscito tutto un tema legato a Cabianca, il tema dei rifiuti, ma anche di frequentazione, di accesso, cioè, se in quel giorno delle 107 macchine qualcuno stava male, doveva passare un mezzo, un'ambulanza, non, insomma, per fortuna non è successo, e mi hanno detto stiamo solo aspettando che capiti, perché a quel punto non potrete dire che non ve l'avevamo detto. Quindi è chiaro che queste partite sono partite solo comunali grosse, che necessitano di una collaborazione importante, e torno a dire, il tema che adesso abbiamo finalmente una comunità di valle operativa, questo è un buon auspicio. Sul tema della sostenibilità, che a me piace molto ragionare, o meglio ipotizzare un futuro in cui l'utilizzo di quegli spazi sia legato anche a una fruizione legata alla sostenibilità, sostenibilità che però deve essere, come dire, democratica, non è la sostenibilità in contro qualcuno, quindi va tutelata appunto come dicevo i residenti, ma anche l'accessibilità un po' di chiunque. Chiudo con una battuta, un po' in risposta al consiglio Bettinazzi, forse parte dei sedimenti e delle parti insomma di cui parlavi, pensavano di portarli via col cantiere del casello delle fontanelle.
Consigliere Zambelli, prego.
Grazie Presidente, questa sera siamo un po' impreparati tutti a discutere questa mozione, io più di tutti, e nell'ascoltare e nel leggere questa mozione più che altro mi sono fatto una domanda, leggo di sversamenti abusivi, di fatti avvenuti in spregio alle norme ambientali. Ora, quando sentivo questo io mi immaginavo il malintenzionato che nottetempo andava a versare, poi in realtà si parla del concessionario, di AGSM, che insomma, ha fatto dei lavori non credo di notte o di nascosto, ma ovviamente concordati, ci mancherebbe altro, è come se Dolomiti Energia andasse a sabotare la diga di notte del San Colombano, insomma francamente mi pare. Anche perché si profilano, e questa è l'occasione sulla quale è nata la mozione, quindi è per questo che come dire, il punto di domanda va sul tema dei comportamenti denunciati, perché sono comportamenti che hanno un pesante profilo penale, insomma, per cui mi chiedo, al di là del Comune di Rovereto, della polizia locale, delle autorità provinciali, c'è anche una procura, immagino che ha gli occhi per verificare quello che succede. E tra l'altro si parla di, insomma, leggo che nel complesso questi sversamenti, si parla di 150.000 metri cubi, insomma, una roba enorme. Francamente trovo il pilastro di questa mozione, che nasce appunto da questi presunti fatti abusivi che hanno un pesante rilievo penale, incredibili, surreali, perché ricordava prima il sindaco, se fosse successo anche probabilmente solo un'unghia di quanto si dice all'interno di questa mozione in termini anche delle quantità che sono state versate, immagino che più di qualcuno si sarebbe mosso nell'andare a tutelare il nostro torrente. Poi riguardo al dispositivo, francamente a differenza del sindaco non mi pare eccessivo, diciamo che fa parte di quei dispositivi che ogni tanto troviamo o che anche usiamo nelle mozioni, sufficientemente larghi da poter, come dire, approvare una mozione, o allo stesso tempo anche da potersene tirare fuori. Io non lo vedo così eccessivamente vincolante, però trovo sbagliato porre la questione della valorizzazione, che comunque bisogna porla all'interno di quest'aula, dei parchi di alleno, visto che si parla da molti anni, si sta lavorando in questa direzione, ma a mio avviso deve essere fatto in modo un po' più stringente e puntuale, ma questo è un altro discorso. Parlare della valorizzazione dell'eno partendo da un fatto
che ha un rilievo penale molto pesante, mi sembra francamente un po' che andare a impegnare la giunta con un dispositivo così generico, francamente mi sembra eccessivo. Io trovo che invece sull'Eno, come ricordava qualcuno prima, dovremmo impegnarci, e forse anche di più di quanto sia stato fatto finora, per ricollegare la città a quella che è stata la sua origine urbanistica, no? Qua ci sono architetti che me lo insegnano, ma la città di Rovereto nella sua conformazione è nata seguendo l'andamento dell'acqua, la prosperità e la ricchezza nell'epoca d'oro della città tra il 7 e 800 deriva appunto dall'utilizzo dell'acqua per la lavorazione della seta. Ecco, questo è un tema che va approfondito, un tema sul quale bisognerebbe essere più più stringenti, più spinti. Il tema francamente dello spread delle norme ambientali anche io mi trovo in difficoltà, perché ci sono autorità su più livelli che monitorano, oltre al fatto, come ricordava prima il consigliere Angeli, anche gli stessi abitanti che vivono le valli dell'Eno e le vedono quotidianamente, che francamente io mi trovo rassicurato dal lavoro di queste autorità. E pertanto sul tema della mozione mi pare che il dispositivo che viene proposto all'Aula sia forse anche eccessivamente generico, e le premesse di questa mozione siano fondamentalmente sbagliate, insomma. Grazie.
Grazie consigliere. Sì, prego assessore.
No, credo che fondamentalmente nei ragionamenti che vengono fatti si debba riconoscere, dopo non si può anche non condividere quali possa essere l'impegno di un'amministrazione, cioè, o condividere il tipo di azione, il tipo di visione, il tipo di progetto, però riconoscere qual è un impegno dell'amministrazione credo che sia inevitabile. Cioè, questa amministrazione, la consigliatura precedente, quando ha avuto problemi sul Rio Coste ha investito il prima possibile, no, qualche bel centinaio di migliaia di euro per fare un dragaggio completo, perché lì si ravvisava effettivamente, ma in un lavoro congiunto con APA, che c'erano delle problematiche, delle criticità, per cui bisognava creare quantomeno il tempo zero per avere un monitoraggio che non fosse sempre la risulta di una scusa che riconduceva che si trattava di retaggio del passato, no? Quando invece si fa un dragaggio si crea il tempo zero, e se poi c'è il metallo pesante vuol dire che è da quel giorno lì, non del passato. Quindi l'impegno dell'amministrazione c'è stato anche proprio sul profilo ambientale, dicevo prima, sugli interventi ci sono stati all'interno proprio del corso d'acqua, sempre in relazione con i bacini montani, ma anche in primis sulla bonifica della ex discarica delle Sfigherane, che è sempre lambisce quei 7000 metri che lambiscono di fatto il torrente Leno. Quindi gli interventi sono stati fatti, però non voglio che venga riconosciuto il lavoro dell'amministrazione solamente, cioè il modo in cui si pone una mozione in questi termini va a svilire un impegno di provincia, di APA, di tutta una serie di nuove reti, di tutta una serie di enti che stanno lavorando. Poi rispetto agli interventi che possono essere fatti si può essere anche contrari, si può dire questo tipo di intervento a noi non piace, allora sì, va bene le serate informative per spiegare alle persone, ai censiti, che certi tipi di interventi, certi tipi di azioni non siamo d'accordo. Se invece ci sono delle azioni che hanno hanno anche dei riflessi penali, vanno portate, bisogna farli esposti nelle sedi opportune, anche insomma, oltre che, come diceva giustamente il sindaco, non può essere una mozione che arriva un anno e tre mesi dopo. Ecco, dico questo perché fondamentalmente c'è il pericolo che votando una mozione di questo tipo, e non sono assolutamente d'accordo con il consigliere Zambelli quando dice il testo ci permette, perché siamo seri. Siamo un'amministrazione seria, non un'amministrazione che fa teatro, e quindi se la
fondamentalmente il dispositivo nelle pieghe, puoi anche non farlo, cioè allora va bene, lo accettiamo, perché non è troppo, come dire, severo, rigoroso. Il dispositivo, se è un dispositivo che può essere portato avanti con serietà, si può accogliere. Se invece il dispositivo, anche se è blando, tutto quello suo, non si fa, non si accoglie dal mio punto di vista. Voglio assolutamente fugare ogni dubbio, cioè un dispositivo non è che si può accettare, accogliere una mozione per ragioni di Stato, perché poi comunque nelle pieghe del testo è possibile anche evitare di portare a termine o di non andare avanti con quell'impegno che uno si prende, insomma io ragiono in questi termini, insomma.
Grazie assessore, ha chiesto la parola l'assessore Rubol.
Sì, allora, al netto della discussione, che secondo me volge verso due linee di indirizzo, allora, la mozione parla di un episodio puntuale, che ovviamente molto è stato detto e sinceramente lo concordo, nel senso che non è chiaro perché si parli di disastro ambientale, perché questa cosa non è comunque certificata ed è quello che viene asserito dalla mozione. Però è evidente che comunque ogni amministrazione, ogni ente preposto al controllo del territorio, se ci fosse stato un disastro ambientale, comunque sarebbe stato riconosciuto. Però non è questo il tema. Io quello che vorrei capire è se l'intento di chi ha proposto la mozione è fare una riflessione sul comunque il valore dell'acqua, del torrente Lene, quindi la sua valorizzazione in termini progettuali, con un ragionamento che è già stato fatto quantomeno da molti consiglieri che Motti, Bettinazzi, anche Egon Angeli poc'anzi, o se l'intento specifico è quello di mettere il focus su un presunto disastro ambientale, che però è un'affermazione che viene fatta dai proponenti, perché è chiaro che le due cose cambiano radicalmente. Nel secondo caso, secondo me, è chiaro che non può essere minimamente presa in considerazione, quindi a quel punto io ritirerei una mozione di questo tipo per proporre un qualcosa che fosse di valorizzazione, allora avrebbe un senso e penso avrebbe l'interesse dell'Aula, perché il tema è trasversale. Però con questo atto, che pare una riflessione più che altro su ciò che l'amministrazione non ha fatto, ma che in realtà insomma è un'affermazione, non l'amministrazione, un po' tutti gli enti che sono preposti in realtà al controllo del territorio, perché qua non è che c'è solo il comune in ballo. Non è questa la sede, concordo con il consigliere Zambelli. Quindi la mia è una domanda per capire in che termini questa cosa viene proposta.
Consigliere Veronesi, prego.
Sì, solo brevemente. Ma io, e parlo anche a nome del gruppo, ho cercato fino all'ultimo di, come dire, visto che parliamo di acqua, di non buttare via il bambino, no? Anche con l'acqua sporca. E non ci sono riuscito, perché comunque sia le premesse che il dispositivo mi sembravano abbastanza chiare e ben definite rispetto a quello che era l'intento dei proponenti, anche così come è stata espressa dal consigliere Galli. Mi è venuta in aiuto la vice sindaca Robol, della quale ho apprezzato proprio il concetto dell'intervento, dove dice sostanzialmente, mi permetto di come dire, replicarla nel concetto, che se di valorizzazione vogliamo parlare, quindi se anche di valorizzazione vogliamo parlare, o meglio se da quello che è l'urlo lanciato dal consigliere Galli vogliamo anche estrapolare in termini di prospettiva, di valorizzazione, di ridefinizione di una progettualità nei confronti del torrente Leno, la mela la dobbiamo spaccare a metà, quindi riproporre in altri termini questo concetto mi pare che però non sia nelle corde di quanto proponeva Galli, cioè non mi pare di aver capito che le due cose possono viaggiare in maniera separata, perché le affermazioni che
Il Consiglio di Gallia ha fatto, e ne ricordava prima in maniera molto come dire, dura l'assessore Protegal, sono abbastanza definite, no, dal punto di vista dell'impatto ambientale, del supporto disastro, anche insomma, il sindaco Valduva l'ha ripetuto prima che nel momento in cui ci fosse stato anche un qualsiasi tipologia di accenno di questo, insomma, qualcuno se ne sarebbe accorto, l'amministrazione sicuramente non sarebbe stata a guardare. Prima Mignucchi ha ricordato benissimo quali sono anche gli enti preposti a livello provinciale, che sono la massima autorità. Stiamo parlando di un torrente che è super controllato, così come tutto l'impianto del fluviale della provincia autonoma di Trento, da una serie di enti preposti che sono sicuramente molto attenti e ci rendono da questo punto di vista credo all'avanguardia assoluta in provincia. Quindi, così come è strutturata la mozione, noi non la possiamo accettare. Accolgo e giro l'invito anche che ha fatto la vice sindaca Robo rispetto ad un'eventuale riproposizione di questa mozione in altri termini, ma qui si parla di valorizzazione. Se all'interno di una proposta di mozione che prevede la valorizzazione strutturata, progettuale, che coinvolga anche sicuramente una serie di attori, ci vogliamo mettere anche massima attenzione che questa amministrazione comunale possa rivolgere di continuo agli enti preposti della provincia rispetto alla attenzione su eventuali comportamenti non positivi rispetto a degli attori che dovessero andare ad inquinare o a variare quelle che sono le portate, gli scarichi, eccetera, ben venga. Se questo invece rimane l'unicum rispetto ad una tipologia di mozione, rispetto a questo non siamo d'accordo. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Galli, lei può intervenire dopo in sede di replica con il sì. Ma no, abbiamo verificato sul regolamento, cioè.
Scusate.
Sì, ha fatto la relazione.
Ah.
Non ha fatto un intervento. E poi alla replica, non so se può anche. Sì, che può. È divisibile il quarto d'ora in due interventi.
No, ma rubo solo un attimo perché devo un chiarimento all'assessore Plotiger. Sicuramente non mi sono espresso bene, non ho parlato un buon idioma. Io non ho sostenuto l'idea di fare un po' di teatro, di mettere in scena una qualche parte. Ho semplicemente fotografato il dispositivo che è generico, largo e che volendo uno potrebbe anche votarlo perché è fin troppo generico, ma allo stesso tempo ho anche detto che andrebbe incalzata meglio magari la giunta con in termini di valorizzazione, progetti di valorizzazione insomma del parco dell'Eno eccetera eccetera eccetera. Quindi la mia non era una proposta di votare all'unanimità una mozione in quanto ha un dispositivo generico, semplicemente mi limitavo a dire che è un dispositivo generico e che si potrebbe anche tolte le premesse che comunque hanno un fondamento su fatti penali non dimostrati, ma tolte quelle il dispositivo in sé, ecco, è chiaro che una proposta che trovo saggia, che ha avanzato l'assessore Robol e anche rimarcata dal consigliere Veronesi, ecco, tornare sui temi, sulla progettualità, magari con ancora più forza relativamente alla dimensione dell'acqua e dell'importanza dell'acqua per la città, ecco, questa è un'altra questione, ma certo vuol dire andare a fare qualcosa di diverso sullo spunto di questa mozione, visto che comunque ne abbiamo discusso questa sera. Magari sarebbe anche un peccato disperdere totalmente il tempo che abbiamo impegnato a discutere su un tema importante per la città, e potremmo anche cogliere l'occasione per rilanciarlo in modo un po' più fattivo e costruttivo. Grazie.
Grazie consigliere, chiesto la parola al consigliere Chemotti.
Velocissimo, solo per dire rispetto a quelle due opzioni, bisogna dire la questione di metodo. Stavo rileggendo un po' anche le premesse. Il tema della mozione è evidentemente assoluto lo sversamento. Se noi cambiamo il dispositivo, per quanto mi riguarda è un'altra mozione e quindi dovremmo ripartire con la presentazione. Sì, sì, no, io dicevo appunto dal punto di vista di metodo, nel momento in cui, anche come dice il consigliere Zambelli, si optasse per un dispositivo differente, da come la vedo io sarebbe un'altra mozione, rispetto a come la vedo io, andrebbe trattata in sede separata, non aprire una discussione adesso su una mozione che è evidentemente differente, perché si aprirebbero tutta una serie di altre tematiche, anche turistiche, che esulano dalla premessa, che tra l'altro è una premessa che a sua volta una premessa che è l'interrogazione. Quindi per come la vedo io non andrei a introdurre un dispositivo differente, perché si tratterebbe di discutere da zero una mozione differente. Grazie.
Grazie, ho chiesto la parola al consigliere Luzzi.
Sì, in effetti io ho cercato di leggere ripetutamente il testo di questa mozione e francamente la prima cosa che mi balza agli occhi è proprio questo, cioè si parla di inquinamento delle acque. Allora io mi chiedo se effettivamente vi fosse stato questo inquinamento delle acque con violazione dell'ecosistema, eccetera, per quale motivo se ne fa riferimento solo in un'aula consiliare, quando si sarebbe benissimo potuto situare un esposto in procura, ovviamente nella procura della Repubblica di Rovereto, e il procuratore, ovviamente deputato alla funzione propria, avrebbe potuto tra l'altro fare degli accertamenti molto precisi e ovviamente poi con tutte le conseguenze ovviamente che il caso importa. E in effetti, così come è strutturata soprattutto nel dispositivo, è difficilmente accoglibile. E certamente lo sforzo che i proponenti hanno fatto è lodevole, perché sappiamo tutti l'importanza del nostro fiume, sappiamo tutti che ovviamente può anche portare turismo, può essere anche una tra virgolette valvola di sfogo nel momento stesso in cui in città fa eccessivamente caldo, è anche un luogo dove i giovani comunque possono così senza percorrere chilometri magari, ma anche solo per andare a Riva del Garda, comunque possono trovare un punto di incontro. Però in effetti, così come strutturata soprattutto per quanto riguarda il dispositivo, è difficilmente, ritengo che sia difficilmente accoglibile. Le premesse poi sono qualcosa di veramente anche pesante francamente mi pare di aver capito anche dall'assessore Mignucchi che nonostante, cioè che a segnalazione precisa sono stati effettuati dei controlli, ma effettivamente questo inquinamento così come descritto non vi è di fatto stato. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, lascio a Corici. Corici, scusa. Prego.
Sì, no, io colgo diciamo una strana tendenza a ricondurre alla responsabilità dell'amministrazione o comunque a e ipotizzare una lacuna di attenzione o di impegno, di disimpegno per ogni azione di un individuo. Un gruppo di ragazzini si mena e cerca di correre le gang, colpevole l'amministrazione perché non monitora, non agisce, non opera. Un individuo versa dei liquidi, allora è colpa dell'amministrazione che non controlla puntualmente. Non so, c'è questa strana tendenza di penso, ipotizzo, interpreto di voler attaccare l'amministrazione in ogni modo possibile, ma queste sono le mie supposizioni, per carità. E quindi anch'io, leggendo questa, magari c'è stato poco tempo di analizzare e leggere bene la mozione, che magari non l'ho capita io, quindi potrebbe esserci questo dubbio. E nell'impegno che si chiede all'amministrazione, io penso che l'amministrazione questo impegno lo porti avanti in modo, diciamo, adeguato, idoneo, e come diceva appunto l'assessore di competenza, i controlli vengono fatti costantemente, quindi diciamo trovo un po' pleonastico chiedere all'amministrazione un impegno che lo ritengo poi sono posizioni mie personali e che sta facendo bene, quindi faccio fatica anch'io a condividere, diciamo, a cogliere questa mozione. Grazie.
Prego, consigliera Luzzi.
Ma sinceramente il paragone fatto da Coricci, dal consigliere Coricci, mi pare un po' eccessivo, cioè confondere una situazione ambientale con una situazione sociale effettivamente mi pare eccessivo. In ogni caso non mi pare che il proponente abbia voluto attribuire responsabilità all'amministrazione. Hai semplicemente presentato una mozione nel suo legittimo diritto, senza chiedendo ovviamente all'amministrazione eventualmente una particolare attenzione, ma penso che sia stato legittimato sul punto e che sia legittimo sul punto la proposta che è stata fatta. Ribadisco, parlare di fenomeni quali, paragonando questi fenomeni sociali a un fenomeno ambientale legittimo, mi pare veramente eccessivo. Grazie.
Prego, consigliere Coricci.
Presidente, rispondo, lascia stare. Lascia stare, dai.
Se non ci sono altri interventi, allora do la parola al consigliere Gallo.
Grazie. Allora, alcune delle considerazioni che ho sentito, in particolare parto rispondendo all'assessore Robol, ma anche a altri interventi che ci sono stati, io pensavo di averlo detto prima nell'esposizione della mozione, questo doppio aspetto: la mozione parte da un fatto isolato, la situazione nel tempo si è evoluta, mi presto volentieri a rivedere il dispositivo. Mi sembrava di aver lanciato quest'amo, poi mi è sembrato anche che non è stato granché raccolto. Rispetto alla mozione che è stata stampata e depositata, che avete letto, avete fatto bene, nel mio intervento ho integrato con alcune cose, o mi sembrava di aver detto che alcune parti concretamente nel minor tempo possibile il ripristino erano elementi datati e che la mozione poteva evolvere in direzione, come diceva l'assessore, della valorizzazione. mi sarei aspettato negli interventi che ho sentito non fare meno elementi rispetto all'aspetto di denuncia della mozione e più rispetto alla valorizzazione, al rilancio, all'interesse turistico e così via. E certo, se non avessi saputo stasera del dover presentare questa mozione, saremmo intervenuti emendando prima di presentarla. È un qualcosa che nella fretta di questa sera non è stato possibile fare. Io insomma ripeto il mio interesse che ci sarebbe stato rispetto al sottolineare e insistere sull'aspetto della valorizzazione. E rispondo al sindaco che diceva perché non una convocazione urgente, perché pensavamo nel luglio 21 che si sarebbe discussa di lì a poco, o lo auspicavamo. E poi rispondo anche ad altri sperando di essere breve, e un'interrogazione di simile tenore è stata proposta anche al Consiglio Provinciale, che ben più del Comune ha sotto controllo la globalità del fenomeno, la complessità dello stesso, e il Servizio Gestione Risorse Idriche Energetiche aveva effettivamente accertato che il cronoprogramma autorizzato per GSM non era stato puntualmente seguito e aveva diffidato la società concessionaria a rispettare questo cronoprogramma, chiedendo poi di esserne informato. Nella stessa risposta la fuoriuscita più gravosa e incontrollata era stata a seguito di un evento meteorologico estremo ed improvviso, non era stata ovviamente né prevista né autorizzata, però effettivamente c'era stato un qualcosa. Do un'occhiata ad altri interventi, ringrazio comunque chi ha preso parola e chi lo ha fatto, magari perché è stato più attento a quello che dicevo, ha avuto più sensibilità rispetto alla seconda parte, non tanto al curare il minor tempo possibile. L'acqua è passata e il limo si è disciolto, era più improntata il mio invito all'Aula a ragionare, e non tanto a dire le cose che ci sono scritte sono opinabili, ma a ragionare in senso di valorizzazione turistica, di progetti turistici. Bettinazzi, Ploteger, qualcosa anche il sindaco, e anche Chemotti cura rigenerazione dell'Eno nella sua interezza, anche l'assessore Mignucchi riconnettere fiume e città, lavorare insomma verso la valle, il parco fluviale e così via. E io da parte mia appunto mi sembrava, evidentemente non sono stato abbastanza chiaro nella mia presentazione, mi sembrava di essere molto conciliante a ridiscutere, a raccogliere impressioni e opinioni rispetto al punto alternativo alla valorizzazione turistica, culturale, alla possibilità di convocare commissioni, consultare esperti e così via. E a questo punto la linea che accennava prima Robol, non disastro ambientale ma valorizzazione, su questo ci sarebbe stata volontà mia di ragionare con i presenti. Cosa? Questo è quello che faremo, sì. Avremmo magari potuto, in quest'oretta di chiacchiere, limitare la parte del no, per una volta sono io quello che non dice no, ma si apre una volta, e magari dialogare di più, ecco. Grazie.
Allora, consigliere Galli, se ho capito bene, lei la ritira e la ripresenta, poi per la questione delle... Prego. Per quello che riguarda la discussione delle mozioni, i tempi sono questi, anche se ricordo ai consiglieri che abbiamo anche fatto dei consigli dedicati alle mozioni, no? Quindi cerchiamo magari di... e possiamo continuare a farli, quindi cerchiamo di... Allora, buona serata, ci vediamo, come vi avranno comunicato i capigruppo, l'11 ottobre. Buonasera e grazie a tutti.